Vi dico ciò ciò, so che non andate là per ascoltare me, vedete, perché nessuno avrebbe guidato così lontano per ascoltare un predicatore. Andate là perché voi credete al messaggio e credete a Cristo e lo apprezzo. E sono così grato di avere amici così, avere qualcuno che apprezza i vostri sforzi. Ecco cosa state cercando di fare, di guidare così lontano in quelle condizioni. L'unica cosa che posso dire, vorrei che ho detto a me, mi chiedo se potessimo avere a casa per cena tutte le persone che vengono da oltre 50 miglia, vedete? Non so cosa faremmo con loro, vedete? Perché la maggior parte della nostra chiesa, immagino l'80% di essa siete voi, che è composta dal Mississippi, Alabama e Georgia e luoghi simili da dove venite voi. E pensate... E nessuna delle persone che viene è una persona ricca, sono solo persone comuni. E so che fare ciò richiede molti dei vostri risparmi. Perché so quanta benzina serve per venire e andare, oltre a quello l'usura di una macchina, perché l'andata e ritorno è quasi, immagino siano circa 2600-2700 chilometri per un sermone, e lo fanno ogni settimana, pensateci, vedete? Io proprio mi sento così piccolo, onestamente, proprio come se fossi alto un centimetro per stare davanti a voi per dirvi veramente come io lo apprezzo. Mia moglie e io stavamo dicendo, se voi non veniste quando tengo un servizio, il tabernacolo non mi pagherebbe per scendere, perché ce ne sono di più in questa stanza proprio ora di quanti ce ne sarebbero là se non fosse per voi. È esattamente vero. E quello adempie ciò che dice la scrittura: nel nostro paese, fra la nostra gente, voi, il vostro rispetto e onore vengono sempre dall'estraneo. Non so perché, ma non intendo al di fuori della vostra stessa casa. Certamente non potrei pensare a tutti voi come degli estranei. Siete miei fratelli e cittadini nel regno di Dio. E qui tempo fa avevo fatto impagliare un vecchio alligatore qua giù e ho detto al fratello Welch che sarei sceso a prenderlo, e i bambini non erano riusciti a finire la loro vacanza e pensavo di farli passare giù in Florida, giù a San Petersburgo al mattino e così via. Volevo salire a Miami e passare nei paraggi del sentiero Tamiemi e tornare a casa, e devono andare subito a scuola, e pensavo che questo sarebbe stato un buon momento per fermarsi per l'alligatore. E così il fratello Welch, il fratello Fred ed il fratello Woods sono venuti con me, quindi quello mi avrebbe dato la possibilità di portare i bambini e loro riporteranno il mio alligatore. E ho pensato, mentre ero qua giù, mi piacerebbe proprio riunire il vostro gruppetto per dirvi quanto vi apprezzo, quanto apprezzo i vostri sforzi. E il fratello e la sorella Evans, e il fratello e la sorella, io ho capito, li chiamo ST, so che è TS, io c'è un gargarismo, un colluttorio che chiamano ST37, ed ecco come vi chiamo ST, non da, ed è anche una buona cosa, è splendido, batte tutti gli altri, secondo me, lo usano nell'esercito e io lo uso quasi per ogni cosa, per i gargarismi, come colluttore lo porto in un viaggio di caccia con me dove se il mio cavallo si fa male in nessun po', sapete, proprio ogni cosa, è buono per ogni cosa. Immagino anche voi lo troviate essere così, non è vero sorella? Dappertutto, a volte per lavare i piatti e così via. E così pensavo che forse stasera avrei chiesto, ho detto a fratello Welch, cosa vorresti, cosa diremmo quando vengono gli amici, pensi? Pensavamo che forse se aveste in mente una piccola domanda, proprio un qualcosina che potreste, forse qualcosa a cui potrei rispondere, qualcosa per cui non vorreste occupare forse il loro tempo lassù al tabernacolo quando siete là, qualche piccola domanda, ed ecco per cosa sono passato. Quindi sappiamo che al mattino andrete a lavorare, 10 minuti dopo le 9, così inizieremo subito, ma prima di farlo potremmo solo chinare il capo per una parola di preghiera. Nostro Padre Celeste, siamo così felici per Gesù Cristo, nostro Signore, che ha salvato le nostre anime da una vita di peccato e ci ha resi cittadini del suo regno. Per sua grazia siamo salvati, e quello non da noi stessi o per le nostre opere, ma per sua misericordia siamo salvati, quindi siamo così felici di ciò. E sappiamo che un giorno lo vedremo, perché avremo un corpo come il suo stesso corpo glorioso, e lo vedremo come egli è. In questo tempo, sebbene non sappiamo come avverrà, ma non sta a noi sapere, solo lo aspettiamo con ansia per fede, e l'intero cammino è fede, quindi siamo grati per queste cose. Preghiamo che tu benedica queste persone, Signore. Mentre arrivavo guidando qua giù, tu sai cosa c'era nei nostri cuori ieri sera, mia moglie e io, mentre parlavamo lungo la strada, come che ci sentiamo di essere felici nell'avere amici che farebbero il sacrificio di venire ad ascoltare il glorioso Vangelo del Figlio di Dio. Guiderebbero tutte quelle centinaia di miglia per un giorno e una notte solo per ascoltare un messaggio. Dio, prego che tu dia a ciascuno di loro una casa gloriosa nel Regno. Benedicili mentre sono qui sulla terra. Rendili prosperi in qualsiasi cosa facciano, possa ciò prosperare. E questi giovani bambini, Signore, appena ancora piccolini, e molti di loro qui nell'adolescenza, e tuttavia siedono con riverenza e rispetto come un adulto. Dio, penso siano il meglio del paese. Prego che tu li benedica, Signore. Possano non essere mancanti di nulla e possano, nel grande regno al di là, quando la famiglia sarà tutta riunita, sono certo che loro ci saranno, Padre. Io prego che tu avrai là ognuno di loro, possano non allontanarsi mai da quel glorioso angusto sentiero in cui è stato loro insegnato di camminare. Concedilo, Signore. Ora stasera pensavo, Padre, troveremmo cosa c'è nei cuori delle persone. Tu conosci il loro cuore e ti prego, Padre, che tu mi aiuterai a rispondere alle loro domande affinché possa essere buono per noi. Che sia stato buono per noi essere qui e potremmo proseguire dicendo: non ardevano i nostri cuori in noi a motivo della sua presenza. Vieni ora, Signore, cammina attorno alle sedie, metti la tua mano su ogni spalla, fai passare la tua mano ferita dai chiodi su ogni cuore, affinché potremo sapere che è il nostro Signore che è vicino. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Penso che abbiamo una Bibbia qui, vorrei solo leggere una scrittura qui dentro, solo per un minuto, per un breve inizio, prima di arrivare alla lezione o alle domande piuttosto. E questo vorrei leggere questo un punto che ho trovato oggi pomeriggio. Stavo salendo in macchina con il fratello Welch ed io sul sedile davanti del pick-up del fratello Sotman. E ho letto qualcosa, pensavo che mi sarebbe piaciuto parlarne solo per pochi minuti, se posso trovarlo nella sua... Oh, sì, eccoci. Nel 16° capitolo di Atti e iniziamo verso il 37° versetto. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente abbattuti... Vi chiedo scusa, non è proprio dove voglio, dove volevo iniziare a leggere. E stavo leggendo un punto qui, solo lo prenderò proprio fra un momento, eccoci, è il 29° versetto, 28° versetto, iniziamo. Ma Paolo gridò ad alta voce e disse, non farti male alcuno, perciò che noi siamo tutti qui. E lui, chiesto il lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. E menateli fuori, disse, Signori, che mi conviene gli fare per essere salvato? Ed essi gli dissero, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, tu e la casa tua. È solo una di queste piccole domande insidiose su cui ho pensato vorrei parlare solo un minuto in merito alla tua casa, già che vedo ognuno di voi avete disposto in ordine la vostra casa. I vostri figli sono salvati e quello è bello, avere tutta la vostra famiglia cristiana. Perché noi vogliamo le nostre famiglie, tutti noi pensiamo ai nostri figli e di certo posso elogiare voi brava gente qua giù per i vostri amati figli, come sono tutti in ordine, ogni cosa del genere. Io... Come stai, sorella? Credo questa sia... Non era quella la mamma che è appena entrata là in fondo? Il Signore vi benedica. Sono felice di vedervi ancora stasera e credo che questa sia la moglie del fratello Willy, non è così? E quello è il capo della famiglia proprio là, per quanto comprendo quello. Oh, ecco come va a casa nostra. E avere la vostra casa. Ora, Paolo qui disse a questo centurione romano quando era... Scopriamo che Paolo era stato battuto la sera prima, era stato ordinato dai magistrati ed era stato battuto perché non aveva fatto niente di male. Era stato la sua a predicare il Vangelo e il clero in quel luogo era contro Paolo perché lui aveva predicato il Vangelo e dicevano che lui stava capovolgendo il mondo. E lui scese per la strada e c'era una piccola chiromante, una donna con uno spirito di predizione, e lei veniva soldata per predire queste sorti. E quando scendevano la strada, lei gridava dietro Paolo e diceva: «Sono uomini di Dio che ci dicono la via della vita!» E Paolo non aveva bisogno che il diavolo lo assistesse in qualcosa, così semplicemente si girò e rimproverò quello spirito nella donna, e quando lo fece, quello causò una rivolta. E quando scoprirono che lo spirito l'aveva lasciata e lei non poteva più predire la sorte, così quello che l'aveva soldata in quel luogo e probabilmente si stava prendendo cura di lei, ebbene, ciò causò una grande rivolta e loro furono battuti e messi in prigione. E posso immaginare Paolo e Sila sdraiati in fondo in quella vecchia prigione infestata da cimici nei cortili interni. Molto in fondo, all'esterno, dove venivano tenuti i prigionieri migliori, era abbastanza grave, ma loro erano all'interno e quando andarono là in fondo furono posti nei ceppi. Non conosco alcun. Avete mai visto dei ceppi? Ho avuto il privilegio di vederli. Loro li mettono sui vostri piedi, poi li mettono sulle vostre mani e poi ve li mettono sul collo e rimanete seduti là. E la pena capitale cinese, il modo in cui erano soliti farlo era molto crudele. Li mettevano in quei ceppi e mettevano una goccia d'acqua. Solo una goccia alla volta cadeva sul loro capo, così finché li faceva impazzire. Si sedevano là e non gli davano niente da mangiare o da bere, così, e i loro occhi roteavano e ogni cosa. Era proprio una cosa orribile. Dicono che le prime poche gocce, certamente forse per il primo giorno non è così male, ma dicono che dopo alcuni giorni quelle gocce sembrano 50 tonnellate che cadono ogni volta, sapete? Colpiscono proprio nello stesso punto perché non potete muovere la testa. Siete in quei ceppi. E solo pensare che Paolo e Sila, per aver predicato il Vangelo, giacevano in quel vecchio posto sporco e probabilmente ratti e topi, insetti su di loro ed ogni cosa. Che posto per un uomo che predica il Vangelo! E oggi pensiamo, ci lamentiamo perché abbiamo delle difficoltà. Guardate cosa fecero loro, e sapendo cosa li stava aspettando, forse un'esecuzione il mattino dopo. Ma furono fedeli, rimasero fedeli, e là circa verso mezzanotte posso proprio pensare a come devono essersi sentiti, le loro schiene appiccicate alla terra dove prigionieri, e c'era lebbra e tutto il resto in quei giorni, e si sdraiavano contro il duro pavimento, potrebbe essere stato un pavimento di terra, i ratti passavano su di loro. Ma in mezzo a tutto questo, forse nessuna cena, battuti fino a sanguinare, contusi e doloranti, nessun medico per lavare le ferite o qualcosa per l'infezione, come useremmo oggi o qualcosa del genere. Li gettarono proprio là dietro, li misero nei ceppi e li posero in quella condizione, ma loro non si lamentavano. Nessuna parola di lamentela veniva da loro, sapendo, forse il mattino dopo, che avrebbero i magistrati, probabilmente li avrebbero chiamati davanti all'imperatore o al Sinedrio, e quando l'avrebbero fatto e sarebbero stati giustiziati per il predicare questa eresia, come era chiamata in quei giorni. Il Vangelo che noi veramente combattiamo strenuamente per quella stessa fede oggi. E poi quando iniziamo a pensare a quello, allora le miglia si accorciano un po', vedete, ogni volta che iniziamo a pensare a ciò. E poi scopriamo che circa verso mezzanotte Paolo e Sila devono aver parlato del Signore fino a circa mezzanotte. E poi iniziarono a cantare inni, qualche buon vecchio cantico cristiano. Oh, se oggi cantassimo, canteremmo «C'è potenza nel sangue» o «Oh, come amo Gesù» o qualcosa del genere. E quando iniziarono a cantare, all'improvviso un terremoto colpì l'edificio, e notate come fece, invece di far cadere quelle mura di quel grande vecchio edificio proprio su di loro, e loro e schiacciarle a morte, scrollò le mura lontano da loro, e non solo quello, ma esso spezzò i ceppi e le sbarre da loro e furono liberati. Ora pensate, furono liberati da quelli sui loro piedi, sulle loro mani e sul loro collo, ognuno di loro. E invece che quella grande pesante prigione romana crollasse su di loro, essa cadde lontano da loro così. E non solo quello, ma le catene e il resto caddero da loro, vedete. Quello è il nostro Dio quando resistiamo fedeli, vedete. Dobbiamo rimanere fedeli finché siamo fedeli e su. Noi ora potremmo non essere in quel tipo di condizione. Nessuno di noi potrebbe arrivare, spero di non arrivare a quel punto, ma possiamo essere fedeli in ciò che abbiamo. siamo, ciò che dobbiamo attraversare. Forse è una persecuzione, forse è qualcuno che ride di voi, forse è qualcuno che dice sei all'antica, sei un santo rotolante o qualsiasi cosa possono volervi chiamare o prendervi in giro o qualcosa. Siamo fedeli proprio lo stesso, perché Dio rispetta la nostra fedeltà a ciò, proprio come fu Lui rispettò la loro fedeltà verso ciò che erano, dovevano attraversare. E poi all'improvviso, quando il prigioniero romano o il centurione deve aver la guardia alla porta, deve aver pensato che quella notte, quando Paolo e Sila stavano parlando della scrittura, deve aver imparato qualcosa, perché non conosceva gli uomini, ma deve aver conosciuto un modo o sentito il loro cantare o qualcosa che gli fece sapere subito che erano uomini santi. Perché vedete, loro, lui era un romano e loro erano giudei, ed era un pagano e loro erano cristiani. Ma avete notato, appena scoprì che c'era, che la prigione era stata scossa, e sapeva che avrebbe dovuto rispondere di quello. La sentinella ricordata al tempo di Elia, quando si camuffò e incontrò là fuori il re Acab e disse: ero una sentinella e la mia vita certamente era in gioco per l'uomo, e lui è fuggito. E lui disse: ebbene, allora pagherai per ciò con la tua vita. Quello è il dovere di una sentinella. Così si mostrò apertamente e disse di essere il profeta Elia, e disse: hai lasciato andare il re Agag, e disse: tu pagherai per ciò con la tua stessa vita, e lo fece. Così poi scopriamo che questo centurione romano, sapendo che avrebbe risposto con la sua stessa vita per questi, sguainò la spada non appena scoprì che se ne erano andate e voleva uccidersi, togliersi la vita piuttosto che affrontare la punizione. Alcune dicono: forse sarebbe stato posto nello stesso tipo di ceppe e così via fino alla morte. Così pensò che avrebbe proprio concluso ogni cosa e sguainò la sua spada e uccidersi. Ma velocemente Paolo gridò quando lo vide e disse: non farti alcun male, perché siamo tutti qui, vedete? E allora l'uomo si rese conto che doveva essere avvenuto qualcosa prima di quello che fece sapere a quest'uomo che erano uomini cristiani o uomini santi, perché subito cadde ai loro piedi. Immagino che li sentì cantare cantici, li sentì testimoniare, sentì la loro conversazione. Ora, pensiamo solo un minuto, gente. Se quel centurione romano fu convinto e condannato perché aveva sentito quei due uomini prigionieri malandati, ora noi siamo ancora liberi e non siamo battuti o prigionieri, ma sentire la loro testimonianza ebbe una tale influenza al punto che gli fece dire: cosa devo fare per essere salvato? Allora cosa dovremmo fare noi con la nostra influenza, vedete? Dovremmo testimoniare. Voi giovani, qualsiasi cosa sia, potreste non predicare, forse Dio non vi ha mai chiamato a predicare, ma voi, se siete una casalinga, qualsiasi cosa siate, un adolescente, facciamo qualcosa, sapete che, e vivete una vita che farà dire alle persone: bene, quello che passa là è un cristiano, quello è un cristiano. E così troviamo che questo tizio deve essere stato colpito in qualche modo tramite quei cantici o qualsiasi cosa stessero facendo là dentro, per rendersi conto che erano cristiani. Così prese un lume, quando entrò e vide che Paolo era là, e persino i prigionieri là in fondo, nessuno di loro cercava di scappare, erano tutti là. Così lui mise da parte la spada e cadde ai piedi di Paolo e si le disse: signori, cosa devo fare per essere salvato? Ora, avete notato, voi ed io oggi e quasi tutti ministri o così via, cerchiamo sempre di dire ad un individuo cosa non fare. Diremmo: ora smetti di fumare, smetti di mentire, smetti di rubare, smetti con questo, quello. Ora, quello non era ciò che l'uomo chiedeva a lui. Lui non disse: cosa devo smettere di fare per essere salvato? Egli disse: cosa devo fare per essere salvato? Vedete, noi cerchiamo di dir loro cosa devono smettere di fare, vedete, dite: bene, devo fare questo, quello, l'altro. No, vedete, quella non è la domanda: cosa devo fare, non cosa devo smettere di fare. Ma semplicemente fate ciò che siete supposti fare, tutto il resto si prenderà cura da solo. Il vostro mentire, rubare o bere, giocare d'azzardo e fare le cose che sono malvagie si fermerà quando farete ciò che Paolo rispose alla sua domanda: cosa devo fare per essere salvato? E gli disse: credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Ora, il motivo per cui ho pensato di dire questo, perché voi gente qui, molti di voi, i vostri figli sono salvati, vedete, sono cristiani, ho ammirato la famiglia del fratello Evans, questi giovani qui. Di solito chi prenderebbe un adolescente si siederebbe qui ad ascoltare qualcuno il discorso del predicatore. Ebbene, sarebbero usciti e andati da qualche parte ragazzini così. Ho detto al fratello Fred, ai suoi figli, ebbene loro possono proprio sentirmi dire una cosa sbagliata, sono pronti a fermarlo proprio ora, vedete. E si siedono con il massimo rispetto invece di essere fuori con macchine truccate, correndo in giro. Loro, quando vi sentono parlare del Vangelo, sono pronti a sedersi proprio là ed ascoltare, vedete. Ora so che tutti noi pensiamo che i nostri ragazzi siano rinnegati a cose del genere, ma noi dobbiamo smetterla. Io credo che dobbiamo ricordare che questi ragazzi sono i ragazzi migliori del mondo, perché sono nostri figli e li reclamiamo per Dio. Ora la vostra salvezza non salverà quel figlio, ma ora Paolo disse, crede al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Ora cosa intendeva con ciò? Non intendeva che perché loro erano salvati la loro casa sarebbe stata salvata con ciò. Egli intendeva questo, che poiché essi se lui aveva abbastanza fede per essere salvato lui stesso, la stessa quantità di fede che aveva per se stesso avrebbe operato per i suoi figli. Vedete cosa intendo? Ora ho i miei figli, là c'è mio figlio, Joseph, Billy, Sarah, Rebecca. Bene, ora voglio vedere ognuno di loro come operatore nel Vangelo, fare qualcosa. Voglio vederli salvati e riempiti con lo Spirito Santo. Ora li ho affidati a Dio e ho detto mi aggrappo a Dio per loro, vedete. Credo che saranno salvati tutti, vedete. Credo che saranno salvati e li avrò dall'altra parte. E non credo che la mia salvezza salverà loro, no, ma la mia fede in Dio lo farà, vedete? La mia fede, credere che Dio lo farà e li porterà a venire a Cristo. E credo che sia dove voi pregate per i vostri figli, ed ecco perché i vostri figli hanno le buone maniere, i veri signori e gentiluomini in quest'epoca selvaggia in cui viviamo. Non di meno loro, hanno in loro quella parte che è la migliore che conosca fra i bambini, vedete? Ebbene, penso che il motivo di ciò siano le vostre preghiere per loro, e li avete affidato a Dio e resistete. Vedete, ora il romano disse, cosa devo fare? Egli chiese per se stesso, disse, cosa devo fare? E disse, credi al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati, vedete? Ora abbiamo una cosa da fare, andiamo indietro solo un minuto per prendere qualcosa da inserire nel mio testo. Ora è questo, prendiamo nella Bibbia un uomo anziano che conosco chiamato Giobbe. Ora, Giobbe era un grand'uomo, non c'era nessuno come lui nei suoi giorni. Giobbe era un profeta e la gente veniva da lontano e vicino per ascoltare Giobbe. E Dio lo benediceva e lui aveva prosperato. Era un uomo ricco, aveva migliaia di capi di bestiame e pecore e le cose che aveva. Ebbene, disse che quando usciva per le strade i giovani principi da Oriente, sono i magi, i savastronomi, sapete, diceva che si inchinavano davanti a lui solo per chiedere una parola della sua sapienza, vedete? Era un uomo intelligente, era un profeta. E così il diavolo abbassò lo sguardo e vide che Giobbe era un uomo intelligente. Così vi mostrerò cosa fa un uomo intelligente. Ora, tornando al testo, tu e la tua casa. Giobbe disse quando vide che tutto era in ordine per bene come le vostre case ora, disse, sai, i miei figli sono sposati, andati via, ma disse, forse uno di può darsi che uno di loro abbia peccato. Ora c'era un requisito che Dio aveva, era un olocausto. Lui disse, ora, io non credeva che i suoi figli avessero peccato, ma disse, forse potrebbero peccare perché si fanno visita l'un l'altro e vanno alle feste a casa l'un dell'altro e così via, e si mischiano immagini e così via. Disse, se uno di loro ha peccato, quindi, Signore, porto un olocausto e offro questo olocausto per mio figlio. Vedete, è tutto quello che sapeva fare, è tutto quello che Dio richiedeva, un olocausto, ecco cosa, tutto quello che egli richiedeva. Ebbene, allora quando giunse e batté la grande ora di mezzanotte, il povero vecchio Giobbe si trovava nella condizione in cui era lui, sapete, perse tutto il suo bestiame, tutte le sue pecore, vennero tempeste, uccisero i suoi figli, il fuoco bruciò i suoi servitori e lui, la sua salute venne meno e si sedette nel prato sul retro su un cumulo di cenere e il suo stesso corpo era cosparso di ulcere al punto che prese un pezzo di coccia. Si grattò le ulcere e persino sua moglie cercò di dissuaderlo e venne e disse, Giobbe, ora lasciate che pensiamo in un certo modo a come lei parlò. Ora guardate, Giobbe siede là seduto là fuori tutta la notte, là c'erano i suoi consolatori voltandogli le spalle e gli dissero che lui aveva peccato. Quello era il membro di chiesa, quello era il consiglio dei diaconi, qualsiasi cosa fosse della chiesa, venne a trovarlo. E si sedettero là 7 giorni e continuavano a dirgli: Giobbe, potresti anche fare una confessione. Perché hai peccato, perché Dio non lascerebbe che un uomo giusto sia tormentato così. Ma Dio permette che un uomo giusto sia tormentato in quel modo, vedete? Dio, a volte quelle cose ci accadono perché abbiamo peccato, ma a volte ciò è la prova di un santo invece del castigo di un peccatore. Quindi troviamo però che Giobbe era un uomo giusto e Dio lo stava mettendo alla prova, perché Satana disse: oh, certo, quando si presentò davanti a Dio con i figli di Dio, disse... Perché Dio gli disse: dove sei stato? Lui disse: oh, solo camminare avanti e indietro e su e giù per la terra. Disse: hai considerato il mio servitore Giobbe? È un uomo perfetto, non c'è nessuno sulla terra come lui. Dio si compiacque di quello. Oh, a lui piace avere un servitore in cui poter confidare. E gli disse: non c'è altro uomo sulla terra come lui, vedete? Disse: egli è un uomo perfetto. E quello fu prima che il sangue di Gesù Cristo fosse versato, vedete? Ed egli disse: egli è un uomo perfetto, egli è giusto e retto, non c'è nessuno come lui. Satana disse: oh, certo, guarda cosa hai fatto per lui. Tu gli hai dato ogni cosa, a casa, a figli, a bestiame, a tutto ciò che vuole. Certo, chiunque potrebbe servirti, così disse. Lasciamelo avere una volta, farò sì che ti maledica in faccia. Disse Satana: lui è in mano tua, ma non togliergli la vita. Ora quella era la fiducia di Dio che il suo profeta non lo avrebbe deluso, vedete? Ed egli confida in voi e in me che non lo deluderemo. E poi egli disse: egli non prenderà la sua vita. E Satana fece ogni cosa tranne togliergli la vita. I suoi figli furono uccisi, il suo bestiame fu ucciso, e tutto era, tutte le sue ricchezze furono perdute, perse la salute, tutto tranne la sua vita. Si sedette là fuori e si grattò le ulcere. E sua moglie venne alla porta e Satana entrò in lei e disse: tu, guardò là fuori, disse: perché non maledici Dio e muori? Disse: hai un aspetto così miserabile. E gli disse: tu parli come una donna stolta, vedete? Ora lui non disse che lei era stolta, disse che parlava come tale, vedete? Disse: tu parli come una donna stolta, disse: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Vedete, in altre parole, sono venuto nudo nel mondo, disse: nudo tornerò, ma ad ogni modo benedetto sia il nome del Signore. Non avevo niente quando sono venuto qui e me ne andrò con niente, ma sia comunque benedetto il nome del Signore. Oh, mai. Sapete, Dio permetterà a Satana di tentarci, solo così a lungo. E poi egli si stanca di ciò, vedete, così vide che egli, Satana, allora dovette lasciarlo, ma Bildad e tutti loro rimasero ancora là e dissero: ebbene, sei stato un peccatore segreto. Ma Giobbe rimase fermo su questo: non sono un peccatore, vedete. Giobbe, stai facendo, non vuoi confessarlo, vedete, perché sei un peccatore segreto, lo stai facendo segretamente, Dio ti sta punendo per ciò, quindi ecco perché le cose ti stanno andando così. Ma lui disse: no Signore, non sono un peccatore, perché lui, rimanendo fermo su quella giustizia di Dio, che quell'olocausto lui l'aveva offerto, era tutto quello che doveva offrire, era tutto quello che Dio richiedeva. E avete notato, dopo che lo Spirito di Dio venne sul profeta e tutto fu messo a posto, vedete, cosa resta? Ora Dio a Giobbe, egli gli restituì il suo, dove aveva 10.000 capi di bestiame, gli diede 20.000 capi di bestiame. Dove aveva 40.000 pecore, egli gli diede 80.000 pecore, vedete? Ed egli gli restituì ogni cosa che aveva avuto. E notate, essa disse, ed egli restaurò i suoi 7 figli, vedete? Egli diede a Giobbe i suoi 7 figli. Non gli diede altri 7 figli, ma diede a Giobbe i suoi 7 figli. Ora, che cos'era? La sua casa, tu e la tua casa, perché lui era giusto, perché rimase su tutto ciò che Dio ci ha dato di giusto o che aveva dato a lui, era offrire quell'olocausto. E sapeva che quella era la parola di Dio ed essa non poteva fallire, quindi avete mai pensato a dove erano quei figli? Erano in cielo che lo aspettavano, vedete? Egli è con loro oggi e Dio salvò i figli di Giobbe, loro erano in cielo che lo aspettavano, vedete? Ora, se Giobbe entrò in azione proprio sulla cosa che Dio gli aveva detto di fare, l'unica cosa che doveva essere giusta era offrire un olocausto, quello era giusto, ed egli salvò Giobbe e la sua casa, allora cosa è giusto davanti a Dio? Crede al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Quindi se sto credendo per la mia casa e voi state credendo per la vostra casa, credendo quello che confidiamo in Dio, Dio imputa giustizia alla nostra stessa fede, come fece per Abraham o Giobbe o ognuno di loro, vedete? Quindi ci ha segnato a giustizia ed ecco come tu e la tua casa sarete salvati. Oh, penso sia una cosa meravigliosa. Quindi allora non solo quello, ma sostengo ogni fratello, tutti i miei fratelli, mia sorella. Non solo sostengo quello, ma sostengo ogni persona che è nella mia chiesa, sostengo tutti voi. Voglio che voi sosteniate me a motivo della giustizia e della fede. Noi non dobbiamo fare un olocausto, Cristo è la nostra offerta, ma dobbiamo avere fede in quell'offerta che Cristo ha fatto, poiché Egli ci ha fatto questo tipo di promessa, che qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, io la farò. Quando pregate, credete di ricevere ciò che avete chiesto e lo riceverete. Ora, se prego che Dio salverà questi adolescenti, e credo con tutto il cuore che Egli lo farà, vedrete che è proprio come Giobbe prese posizione. Dite, oh, guarda questo ragazzo come sta agendo, non mi importa cosa lui sta facendo, cosa lei sta facendo. Ho comunque posto quel figlio nella mano del Dio Onnipotente e mai io e la mia casa saremo salvati, vedete, perché io, anche se potrei morire prima che lo facciano, ma in qualche modo, prima che vadano via da qui, Dio li rigirerà nel verso giusto lungo il sentiero. Io lo credo. In un modo o nell'altro egli lo renderà così miserabile per loro al punto che dovranno farlo, vedete? Ed ecco come credo, Signore, tu e la tua casa sarete salvati. Ho visto molti che l'ho osservato entrare nelle mie riunioni. Molte volte un ragazzo che è stato duro per tutta la vita verrà lassù, lui si inginocchierà e inizierà a piangere, si alzerà, dirà: ebbene, avevo una cara madre anziana. Oh, se lei è in cielo stasera, so che sta guardando giù ed è felice di vedermi a questo altare. Vedete, la cosa è che quella vecchia madre ha pregato e creduto, vedete, è morta molto tempo fa, ma ecco quella preghiera a motivo della giustizia, vedete, tu e la tua casa sarete salvati. Dio sa come operare, egli sa come fare, egli sa come fare tutto proprio per bene. Come ho detto l'altro giorno, quando siamo nati dallo Spirito di Dio, Dio non è debole in un punto e forte in un altro. Se avete una piccola ombra di Dio in voi, solo la più piccola parte di Dio, allora avete ogni potenza. Avete in voi abbastanza potenza da creare un mondo ed uscire a vivere in esso. Ma certamente quella potenza è controllata dalla fede. Se non lo fosse, tutti noi avremmo un mondo là fuori in cui vivere. Ma se siete un figlio di Dio, una figlia di Dio, avete la potenza di Dio in voi, vedete? Quindi allora voi, quella legge tiene quella fede verso una certa cosa. Ora prendiamo per esempio tutti noi, diremmo: una volta mentivamo, rubavamo, noi maledivamo, imprecavamo e facevamo ogni cosa errata. Ebbene, un giorno quando abbiamo accettato Cristo, cosa ha fatto Egli? Egli aprì, appena lo abbiamo accettato. Quella è fede, proprio come Paolo disse al Romano di avere, credere, proprio esattamente quello che fece Giobbe, credere, vedete. E appena abbiamo accettato Cristo come nostro Salvatore, immediatamente abbiamo ricevuto fede sufficiente al punto che ce ne siamo andati senza più mentire, senza più rubare, senza più imbrogliare, vedete? No, perché siamo andati proprio al di sopra di quel peccato in cui eravamo soliti entrare. Ci è stata assegnata quella quantità di fede attraverso adesso. Perché? Perché crediamo di essere salvati. E così qui crediamo di essere salvati, quindi allora passiamo sopra quello perché crediamo di essere salvati. Ora ascoltate questo appena prima di arrivare alle domande, vedete? Fratello, sorella, vi darò un piccolo segreto su me stesso, vedete? Immagino vi siate spesso chiesti come vedo quella visione altro, cosa lo compie. È perché quando egli mi incontrò quella sera e mi disse che, vedete, che questo sarebbe accaduto, io lo credo. Lo credo solennemente. Ed entro a pregare per i malati se riesco ad avere una sensazione che qualcosa sta per accadere, stanno per essere sanati, quindi sempre proprio giusto. Ed ecco come dobbiamo fare con la nostra famiglia, con qualsiasi cosa chiediamo. Dobbiamo pregare, Dio rispetta la fede, vedete, il crederlo, dobbiamo credere che è giusto. Ora, con quel poco di Dio, quando avete detto: sì, Signore Gesù, sono un peccatore, non sono degno del tuo amore, ma tu mi hai amato, quindi ti accetto come mio Salvatore. Immediatamente uscite subito da là, e che cos'è? Smettete di mentire, smettete di imbrogliare, smettete di rubare, smettete di fare cose che non dovreste fare. Perché? Perché credete di essere un cristiano, e perché credete di essere un cristiano vi sollevate da ciò, siete ad un altro livello ora, vedete? Ora, se siete malati, qui c'è guarigione, credetelo proprio. Ora non potete forzarvi a credere, deve esserci qualcosa che vi accade, proprio come la vostra conversione deve accadere. L'altro giorno stavo dicendo a mia moglie quanto l'amavo, quindi non credo che lei voglia che parli di questo, ma lo faccio in privato, così immagino di poterlo fare in pubblico proprio ora. Le stavo dicendo quanto la amassi e come l'ho sempre amata fin dall'inizio. Ho detto, non fa alcuna differenza. Lei ha detto, oh, Bill, ha detto come parlando di quanto stia ingrassando, i capelli diventano grigi. Ho detto, cara, potresti essere larga così e senza capelli, ti amerei comunque lo stesso, vedete? Perché ci deve essere qualcosa che dovete incontrare, l'amare qualcuno. E se quella persona non ama l'altra persona, questo è per voi giovani ragazze che non siete sposate, vedete? Voi ragazzi, quando incontrate quella ragazza che amate, c'è proprio qualcosa che sapete di amarla. Ed è proprio tutto quello che c'è in merito, amate lui, e che non vi importa se è bello, se non è bello, se lei è carina o non è carina, quello non importa, ma le amate proprio lo stesso. Ora è meglio che guardiate, che vi teniate vicini, perché là vi state avvicinando a casa. Ed io ho un matrimonio con una base al di fuori di quello è destinato a cadere o non avrà mai successo, non sarà mai felice. Ora l'ho detto per arrivare ad una cosa che voglio dire. Amici, neanche una conversione durerà all'infuori della stessa cosa, non durerà. Quando andate in chiesa e dite, bene, mi unirò alla chiesa e sarò battezzato, se quello non viene da un cuore d'amore verso Dio lassù, non andrà mai da nessuna parte. Voi solamente tutto quello che farete sarà unirvi alla Chiesa ed essere battezzati. Ma quando siete convertiti a Cristo, un amore per Cristo, allora accumulate una fede in Cristo come fareste per vostra moglie o per vostro marito. Accumulate una fede poiché camminate in quella fede. Non so voi, solo qualcosa di voi, avete qualcosa che vi ancora là, vedete? Ebbene, la stessa cosa riguarda Cristo e quello che Cristo dice, lo credete, rimanete proprio con ciò. Ed ecco come vi solleva proprio sopra ciò e Dio lo porta a compimento e adempie la sua promessa. Se crederai al Signore Gesù Cristo, tu e la tua casa sarete salvati. Così ora pensavo proprio di dirlo e io ho occupato troppo tempo su ciò, 30 minuti per dirlo, ma sapete cosa intendo ora, ecco cos'è. Se potete credere al Signore Gesù Cristo non solo per la salvezza per voi stessi, per i vostri cari, per la guarigione del bambino, per una madre o per qualsiasi cosa desideriate che sia giusta, e sapete che se desiderate qualcosa che non è giusta voi non avreste abbastanza fede da chiedere a Dio in primo luogo perché sapete che non è giusta, vedete? Se siete sinceri e sapete che è giusto, allora potete chiedere a Dio con un cuore puro, sapendo che non è un motivo egoistico e il vostro obiettivo e il vostro motivo sono esattamente giusti, allora chiedete a Dio e come un bambino credete di ricevere ciò e lo ricevete. Ora lo so. Ora sono venuto a Cristo quando avevo circa l'età di uno di questi ragazzi qui, immagino avevo circa 20 anni, e io l'ho servito per tutto questo tempo e ho 52 anni, saranno 53 al mio compleanno. E posso sinceramente dire che non ho mai chiesto a Cristo niente, sinceramente, cioè ora che Egli abbia chiesto davvero sinceramente qualcosa di giusto, che Egli non mi abbia dato oppure mi abbia detto perché non poteva farlo, e poi più tardi ho scoperto che il non riceverlo è stata una buona cosa, vedete? Ma ricordate soltanto, quando credete a Lui, abbiate fede in Lui e confidate in Lui, non cercate di spingervi a farlo, rimanete proprio con Lui e risolvetelo. Come se voi, se stessi venendo qui da fratello Welch per prendere in prestito $1,000, immagino di non poterli ricevere perché forse non li ha, ma se li avesse io potrei riceverli. Ora verrei e cercherei di esporre il caso, verrei e direi, Welch, dammene 1,000. Quello non è il modo di farlo, quello non è il modo di chiedere a Dio. Io verrei, direi al fratello Welch, direi, posso parlarti per alcuni minuti, fratello Welch? Certo, fratello Branham. Andrei da una parte e mi sederei, direi, fratello Welch, per prima cosa voglio chiederti, hai $1,000 che potresti procurare per me? Ebbene, lui, se lui, noi siamo amici, o lui mi chiederebbe, o io a lui, o uno di voi, fratelli, sarebbe lo stesso, diremmo sì. Ora ecco il perché, quello che voglio, lo esporrei e io lo mostrerei, direi, fratello Welch, sono qui in una riunione, sono assolutamente alle strette, io devo lasciare la città e sono in debito di $1,000, io devo proprio trovare il denaro da qualche parte. Il Signore ha posto sul mio cuore di venire da te e ve lo spiegherei. Ora, da un'altra riunione che ho avuto in un certo posto, $1,000 d'entrata, saranno circa 3 mesi da adesso, io posso pagarti, ti pagherò gli interessi su ciò se vuoi. E disponessi proprio tutto e glielo spiegassi il perché. Non voglio lasciare quella città così, è una pessima cosa, sul mio nome se lo facessi, e poi diranno, lui non è altro che un imbroglione, un ladro, e lascia la città con conti da pagare. Vedete cosa intendo? Ve lo spiegherei, mi sederei come un fratello e ne parlerei con voi. Ebbene, credo che se lo facessi, e voi come me, se lo faceste voi fareste qualsiasi cosa, dareste impegno a una macchina o vendereste qualcosa di casa per ottenere il denaro. Ora vedete, lo fareste, ognuno di voi lo farebbe e io lo farei per voi. Ma sarebbe la cosa giusta da fare è venire, sedersi e parlarne uno con l'altro, farvi sapere, vedete, esprimere i nostri sentimenti uno all'altro. Sei mio amico, ecco perché vengo da te. Ora, è allo stesso modo con Cristo, dite, tu sei il mio Signore, io sono malato, il dottore dice che non può fare niente per me, ma so che tu puoi perché sei il mio Signore. E proprio parlatene con Lui finché voi vi sentite di riceverlo, ed è la vostra fede, la fede, la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza delle cose che non si vedono. Ed io quando mi sento in quel modo vale tanto quanto se ce l'avessi, certo, vado avanti perché ce l'ho, vedete, l'ho fatto. Ora Egli mi ha promesso che l'ho ricevuto, quindi quello lo conclude e continua proprio a restare saldo aspettando. Alla fine, all'improvviso, ecco che arriva riversandosi dai corridoi del cielo, e voi ce l'avete, ma eccolo, vedete, tu e la tua casa sarete salvate, e se non li vedete tutti salvati prima di lasciare la terra, voi saranno là quando arriverete, il tempo quando verrà la grande venuta saranno là. Ora comprendete cosa intendo, vedete? È per fede che facciamo ogni cosa, crediamo al Signore, credete al Signore per un lavoro, credete al Signore nel cercare il darvi la moglie che dovreste avere, credete al Signore nel darvi il marito che dovreste sposare, credete al Signore nel mandarvi dei nuovi mobili, o se il vaso si svuota e l'orciolo si asciuga e non c'è cibo, i figli sono affamati, credete al Signore per qualsiasi cosa, vedete, purché sia giusta, solo credete al Signore e dovrà, vedete, arriverà. Non l'ho mai visto fallire in tutta la mia vita. Dio vi benedica. Che ne dici di leggere alcune di queste domande per me? Potresti leggerle per me? Io spero di capirle correttamente. Non voglio trattenervi troppo a lungo, ora circa 10 minuti, e dargli Jimmy un po' di tempo per studiarle lassù, per vedere se saranno, me le chiederanno su due piedi direttamente, quindi se non posso dirlo, ebbene comprenderete. Ma comprendete cosa intendo ora? Il credere? Crede al Signore Gesù Cristo e tu e la tua casa sarete salvati. Credi per te stesso e credi per la tua casa e lo avrai. Dite, bene, il dottore ha detto che non posso guarire. Ebbene, se puoi credere al Signore, puoi guarire. Ebbene, non ho un lavoro, ma se crederai al Signore, vede, avrai un lavoro. Io non so cosa fare in merito a questa situazione. Credi al Signore. Guardate dove mi ha posto proprio ora, e mia moglie là. Ho sempre pensato che il Signore voleva che lasciassi Jeffersonville. Ora è arrivato al punto che devo affidarmi a Lui, così eccomi qui. Egli sa dove mi trovo proprio qui stasera, quindi e ovunque Egli vuole che vada, io andrò, e quello che Egli vuole che io faccia lo farò, e continuerò proprio finché Egli me lo dirà, vedete? Bene, Jimmy, le hai, ragazzo mio? Quando il rapimento avrà luogo, tutte le famiglie dei credenti, moglie e figli, andranno? Sono nella fede e confidano in Gesù Cristo come Signore. Sì, tutta la famiglia andrà nel rapimento? Vedete, sì, vedete. Ora, se notate, il rapimento sarà una cosa universale. E avete afferrato bene quella lezione domenica? Avete capito tutti bene riguardo a quanto siamo vicini al tempo delle 70 settimane di Daniele? C'eravate tutti domenica, non è vero? Sì, bene. Ebbene, penso, fratello Welch, hai il nastro di ciò e alcuni di voi potrebbero ascoltarlo e avete la mappa di ciò, credo. Non è così? E voi disegnatela e per coloro che non erano qui forse spiegateglielo, vedete, così loro potranno capirlo. Voglio che vediate proprio tramite le scritture che non ho una parola da dire in ciò, le scritture lo dimostrano proprio. Che siamo al tempo della fine. Ora, oggi stavamo parlando, i fratelli, dite, ebbene, fratello Branham, se credi che il rapimento è così vicino, allora perché vai a pescare? Se ci pensassi costantemente, vi farebbe quasi impazzire quando pensate alle decine di migliaia di persone qui fuori nel peccato che non conoscono Cristo, e penso che, eccomi qui, cosa posso fare? Ma ecco cosa penso, non posso salvarne nessuno se Dio non li ha chiamati, vedete? Non posso farlo e non potrei salvarli comunque. Ma tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, quindi se Egli non mi dice dove andare, allora cosa posso fare, vedete? Quindi la cosa che faccio è non essere tutto triste in merito, quello sarebbe peggio che mai, ne sono felice, ho proprio impacchettato tutto e sono pronto, sapete? Quando verrà, Signore, eccomi qui, sto solo aspettando. Ed ora ecco cosa avviene, i santi rapiti, come avete notato sul grafico, domenica. Ora i primi fratelli pentecostali o gli ultimi fratelli pentecostali non credo diano a ciò quelle chiese di allora spazio sufficiente là, ma credo che ogni cristiano nato di nuovo è come siamo nati di nuovo quando crediamo al Signore Gesù Cristo, vedete, e accettiamo. Ora non credo solo perché dite nella vostra mente credete, io credo che la vostra vita dica se siete davvero un cristiano o meno. Io dite cosa? Oggi la signora laggiù ha detto una cosa o l'altra in merito all'essere una cristiana o una cosa o l'altra, e lei disse: e quale denominazione? Vedete, proprio velocemente vogliono sapere quale denominazione. Dissi: non appartengo a nessuna denominazione, solo un cristiano, vedete. Un cristiano, dite, bene, un cristiano significa un gambabellita. No, quello è, li chiamano solo cristiani, ma quello non significa cristiani. Conosco molte persone che pensano appartengano a quella che è chiamata la chiesa cristiana, che non sono cristiane. E i ministri cristiani vi diranno la stessa cosa della chiesa cristiana, che hanno molti membri che non sono cristiani. Ma cristiano non è una chiesa a cui appartenete, è un'esperienza che avete avuto di nascere nella famiglia di Dio. Ora, notate, in quello il rapimento sarà universale, perché egli disse: due saranno nel campo e ne prenderò uno e lascerò l'altro. Due saranno nel letto, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Vedete, quando è buio da una parte della terra dove due sono nel letto, sarà il tempo del raccolto dall'altra parte della terra quando ce ne saranno due nel campo. Vedete? E mostra che verrà un unico, grandissimo rapimento, uscirà proprio dal mondo, vedete? Due nel campo e ne prenderò uno, lascerò l'altro. Due in letto, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Ora, noi vediamo che poi tutti quelli che furono trovati scritti nel libro furono liberati da quello in quel giorno prima di quella tribolazione. Quindi se i vostri figli, vostra madre, i vostri cari, chiunque siano, se il loro nome è scritto sul libro della vita dell'agnello, miei preziosi figli, voi sarete proprio là. Non importa dove siamo, se io volando oltreoceano e l'aeroplano esplode nell'aria di Dio, non trovate neanche un mio pezzo di questo corpo. Quello non avrà niente a che fare con ciò, vedete, sarò proprio là, proprio lo stesso, non preoccupatevi di quello, sarò proprio là per stringervi la mano e lodare il Signore con voi, incoronarlo, re dei re, signore dei signori, vedete. Suppongo che forse del corpo di Paolo non è rimasto nemmeno un briciolo di polvere quasi, ma tutti i materiali che formarono il suo corpo sono da qualche parte, così saranno riuniti insieme in quel giorno. Quando morite, in realtà non morite, un cristiano non può morire, non c'è cosa simile alla morte per un cristiano, non nella Bibbia. Come quando Lazzaro, egli disse, il nostro amico Lazzaro dorme, disse Gesù, vedete. Egli non disse che era morto, disse egli dorme. Dissero, ebbene se sta dormendo, io immagino stia bene allora e deve stare meglio. Così egli dovette parlare la loro lingua, egli disse, ora altrimenti nel vostro parlare egli è morto e sono felice per amor vostro che egli non fosse là. Andrò e lo sveglierò. Vedete, vedete, dormire. Vedete che egli aveva ancora i suoi, vedete, per amor vostro, per il vostro modo di sapere, egli è morto, ma per me lui dorme e io non lo risusciterò, andrò a svegliarlo, vedete, andrò a svegliarlo. E così voi notate, quando Gesù stesso morì, vedete, ci sono tre parti del corpo, così, per tre parti di noi, anima, corpo e spirito, come avete visto le sette epoche della Chiesa, l'avevo disegnato. Cinque entrate per il corpo, vista, gusto, tatto, olfatto e udito, e coscienza, e così via per l'anima, e poi per lo spirito c'è una via, e il vostro libero arbitrio morale, cioè prendere una decisione, vedete? Potete rifiutarlo o potete accettarlo. Così ora, quando una persona accetta Cristo ed è salvata, tutta la vostra casa, tutta la vostra famiglia, ogni famiglia della terra sarà salvata. Ora, quando entrerà, quando Cristo morì, egli affidò il suo spirito a Dio prima di lasciare là la croce, egli disse, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E la Bibbia disse che la sua anima andò all'inferno e predicò, quella era la sua coscienza e ciò che egli era, agli spiriti che erano in prigione, e il suo corpo andò al sepolcro. Ora, vedete, egli era dietro una barricata di scritture e non poteva risorgere per tre giorni, e il suo spirito era di nuovo quassù nella presenza di Dio. Ora, dopo tre giorni, quella barricata fu abbassata perché la scrittura fu adempiuta. E il suo spirito andò nell'anima e l'anima andò nel corpo e gli risorse. Egli disse prima di morire, disse, io ho potestà di deporre la mia vita, ho potestà di riprenderla. Ora pensateci, stasera ognuno di voi qui dentro, per quanto ne so, è cristiano. Ora guardate la cosa che è in voi ora. Lo spirito che è in voi ora è lo stesso spirito che vi risorgerà. Avete potere di deporre la vostra vita, lo state facendo proprio ora per Cristo, e poi avete potere di riprenderla di nuovo, vedete? Avete potere di deporre e potere di riprenderla. Perché lo stesso Spirito di Dio che è in voi, che vi risorge, è lo stesso Spirito di Dio che era in Cristo che risorse Lui. Quindi avete il potere di deporla, avete il potere di riprenderla. E quando morite, e voi, i nostri cari, o qualcuno ci precede, non sono morti. Il loro spirito è con Dio, la loro anima è sotto l'altare di Dio, il loro corpo è nella tomba e sanno proprio dove si trova. Quindi cosa accade? Quando tutta la scrittura è adempiuta, come nella Bibbia è detto, queste anime sotto l'altare gridavano, Signore, quanto ancora vogliono tornare sulla terra ed essere in corpi? Disse, ancora un po', finché i vostri conservi avranno sofferto come avete fatto voi per la testimonianza di Cristo. Allora vedete, quando quella scrittura viene adempiuta, allora quegli spiriti discendono proprio là sotto l'altare e prendono quell'anima, scende subito e prende il corpo ed eccovi qui, risorti di nuovo. Pensateci, lo Spirito Santo che è proprio in questo edificio stasera, lo Spirito Santo che è proprio qui nel mio cuore, mi risorgerà nell'ultimo giorno. Questo Spirito Santo che in me ora farà in modo che io abbia un giovane corpo immortale e non andrò mai. Lo Spirito Santo che è in voi farà in modo che i capelli grigi spariranno, qualsiasi cosa sia. E voi, la vecchiaia, se siete così anziani alla barba e camminate così, non fa alcuna differenza. Quello stesso Spirito Santo in voi vi farà tornare proprio subito indietro in quel giorno, proprio in un giovane uomo e donna. È la Bibbia, è così. Lo Spirito che è in noi proprio ora, non uno che verrà, colui che è in noi ora, è Dio in voi ora, ed Egli risorgerà. Potete risorgere voi stessi. E perché non potete farlo ora? Perché, vedete, la Scrittura trattiene, dovete aspettare fino al rapimento. Vedete, eccovi, dovete rimanere proprio là, vedete, non vi ha consentito di arrivare così in alto, se fosse, io ho detto ci costruiremo un piccolo mondo privato, voi vivreste in un mondo e io su un altro, e allora non ci sarebbe alcuna venuta del Signore Gesù, e cosa sarebbe? Vedete? Ma avete il potere di farlo, solo la minima ombra di Dio potrebbe fare qualsiasi cosa, perché vedete, egli è onnipotente, sapete cosa onnipotente è? Egli è infinito, infinito, infinito e onnipotente, è infinito, non c'è proprio, ebbene voi non potete proprio spiegarlo, sapete? Infinito è proprio come su una macchina fotografica, infinito è proprio da là in poi, e quindi onnipotente è potente in tutto, egli è sempre... Ero là fuori guardando attraverso un telescopio e potevo vedere 120 milioni di anni luce quando quell'astronomo mi portò a guardare, mi fece guardare attraverso quel grande telescopio quella sera. Sì, potevano vedere 120 milioni di anni luce. Ebbene, parlate di Giove e Marte e queste stelle che vedete ora. Ebbene, ma pensate a cosa 100 è. La luce viaggia circa, cos'è? 80... 186.000 miglia al secondo, 186.000 miglia al secondo, e servono 120 milioni di anni. In un secondo, 186.000, e lo suddividono fino a 120 milioni di anni. Allora cosa avete? Sono miglia. Oh, ma ci fa sentire proprio come se foste solo, vedete? Ma ora e poi, oltre a quello, ci sono proprio così tante lune e stelle come c'erano, ed egli le tiene con la potenza della sua stessa parola. E quella stessa cosa che le tiene è in voi come cristiani. Oh, ma vedete, eccomi. Quindi ecco chi siete. Vedete, la gente cerca di pensare, bene, sono un cristiano, immagino che dovrò essere continuamente assillato in giro. No, non è così, sei un cristiano, fratello. Quello è l'alti, sei un figlio di Dio, nostro padre è re, certamente. Amen. E nostro padre, essendo re, siamo suoi figli, siamo principi e principesse. Amen, per un re, vedete, il più elevato che ci sia, più elevato possibile, lo stesso spirito del nostro Dio è in noi, eccolo. Quindi cosa ci importa di cosa avviene qui, vedete? È quel luogo che conta, questo è solo un tempo di prova, quando il Padre avrà concluso andremo a casa, vedete? Quindi che differenza fa? Quindi allora in quello credete al Signore Gesù Cristo, se i vostri figli non sono salvati finché non saranno salvati. E Gesù disse, ora ricordate San Giovanni 5:24. Chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio. Allora, se egli non viene in giudizio, dove va? Nel rapimento, vedete? Perché quello è il giudizio dopo il rapimento, vedete? Non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Perché ha creduto al Signore Gesù Cristo. Non è meraviglioso? Così loro, i vostri figli, saranno là con voi, i vostri cari saranno là con voi, e spero di essere là con voi. Amen. Bene, ne hai un'altra là, Jim Boy? Comprendiamo che il mondo è stato creato per fede. Per favore, vuoi spiegare un po' sulla fede? Un mondo fu modellato. Ora in ebrei troviamo che comprendiamo che il mondo è stato creato da cose non apparenti. Ora io cercherò di essere veloce perché non ho notato tutte quelle domande là. Ora facciamo un piccolo viaggio e sono già le 10. Ho detto a mamma che sarei stato pronto ad andare per le 10. Siete troppo assonnati per aspettare solo un minuto, o troppo stanchi, vedete? Ebbene, guardate, prima che ci fosse qualcosa, vediamo, prima che ci fosse una luce, prima che ci fosse un mondo, prima che ci fosse una stella, prima che ci fosse un atomo, prima che ci fosse una molecola, c'era Dio. Chi è questa persona Dio? Egli è aria, egli è luce, egli è Dio, è proprio tutto ciò che potete dire, vedete? Pensate soltanto, una molecola, c'è in un piccolo atomo, ci sono così tante molecole, vedete? Poi oltre alla molecola, prima ancora che ce ne fosse una, Dio esisteva comunque. Egli era tutto, riempiva ogni cosa, vedete? Ora in questo Dio, ora noi lo renderemo una piccola forma così che possiate vedere. Ora dentro questa persona, Dio, dentro questa persona c'erano attributi. E quegli attributi erano di essere un padre, erano di essere un guaritore, erano di essere un salvatore. Ecco cosa c'era in questa grande persona. Ora, quello era prima di una molecola qualsiasi cosa, quando non c'erano molecole, ma Dio esisteva comunque. Ora là dentro c'erano attributi di essere un padre, di essere un figlio, di essere un salvatore, di essere un guaritore, di essere tutte quelle cose. Ora, questa persona che ha questo, ora, se questa persona Dio, ora ciò che egli fece, la prima cosa, diciamo che egli fece, per quanto ne sappiamo, la più piccola che possiamo analizzare era una molecola. E dopo che egli fece una molecola, ne fece 100 miliardi in un secondo, semplicemente, cosa fece egli? La comandò all'esistenza. Ed ora voi, qui ci sarebbe una buona lezione proprio qui, se solo avessimo tempo per addentrarci in ciò, vedete? Ora egli lo parlò, e quando lo disse, le molecole iniziarono a roteare. Allora egli disse, ci siano atomi, e ci sono leggi atomiche, rimangono ancora in quella legge, stanno ancora proseguendo, tutto prosegue nelle leggi di Dio. Come l'uomo di cui vi stavo raccontando, l'anziano che io e il fratello Banks Woody siamo scesi a trovare, sapete, stava parlando del come gli chiesi, era un incredulo, e gli chiesi, come fa quella linfa a lasciare l'albero in agosto e scendere nelle radici? Cosa glielo fa fare? Lui, cosa fa diventare marrone le foglie? Disse, perché la linfa, disse, perché la linfa scende? Disse, bene, solo scende giù. Disse, se non scendesse? Disse, l'albero morirebbe. Disse, bene, quale intelligenza fa scendere quella linfa nelle radici? Metti un secchio d'acqua sul pale, vedi se ad agosto scenderà, vedete? Dissi, quale intelligenza fa sì che quella linfa lasci l'albero e scenda nelle radici? Qualcosa gli dice di scendere là o congelerà e morirà, quell'albero morirà, vedete? E non abbiamo ancora avuto tempo freddo né altro, ma ciò, disse, bene, è solo la natura. Ebbene, cos'è la natura? Dimmi cos'è la natura, vedete? La natura è una legge di Dio, sì, è una legge di Dio. Ora, la fede è una legge di Dio, vedete? La stessa cosa. Noi possiamo accedere per fede a tutta questa potenza di Dio di cui stiamo parlando. Tutto è possibile. Dite a questo monte, spostati, e non dubitate nel vostro cuore. Credete a ciò che avete detto avverrà, potrete averlo, è accessibile se avete la legge, eccola, vedete, la legge è la fede che controlla tutte le cose. Ora Dio tramite la sua legge creò molecole, quella è una legge di Dio, poi Dio creò atomi, poi da quello, Dio creò un sole, da quello, dal sole creò stelle, dalla stella, sono piccoli pezzi del sole che si staccano. Cosa aveva egli? Là in passato i suoi attributi mostravano se stessi. Poi venne un mondo, e dopo il mondo venne una creazione, e dopo la creazione venne una legge per la creazione. Dopo che ci fu un mondo, cosa fa questo mondo? Come può qualcuno spiegarlo? Fate girare una palla in qualsiasi direzione vogliate, lanciatela in aria, non farà due giri e farà un miliardo di rotazioni al secondo. Non farà due rotazioni nello stesso punto, e tuttavia abbiamo testimonianze per 6.000 anni, questo mondo non ha mai mancato una volta di girare per 24 ore, proprio esattamente trovandosi nel vuoto, vedete? Che cos'è questa grande persona prima che ci fosse un mondo? Prima che ci fosse un mondo è quella grande persona là dentro, una legge di Dio che la fa girare. La stessa legge di Dio, egli semplicemente lo comandò all'esistenza. Egli è un creatore, egli crea, vedete? Ed ecco perché il mondo fu creato senza. Per fede Dio creò il mondo, perché la sua stessa fede, vedete, creò il mondo. Ed ecco come. Ora, egli, vedete, egli scese creando l'uomo e tutti gli animali finché egli arrivò al peccato. Ma egli non poteva creare il peccato, perché egli non può essere giusto il padre della giustizia e creare il peccato. Quindi sapete cosa fece? Egli creò l'uomo a sua stessa immagine e sapeva che sarebbe caduto, ma lo mise sulle basi del libero arbitrio morale. Disse: ora non toccare questo albero. Ora, egli non poteva dire. Ora egli sapeva che l'avrebbe toccato, ma non poteva per toccarlo, perché egli disse: tocca questo albero, vivi, puoi toccare questo albero e morire, vedete? Ed egli sapeva che l'uomo avrebbe fallito, eppure non poteva farlo fallire lui, doveva farlo di suo. Quindi quello rende Dio giusto, vedete? L'uomo stesso cade. Dopo averlo reso così simile, se egli lo mise sulle basi del libero arbitrio morale, e quindi ecco dove cadde. Tramite il suo agire sul libero arbitrio cadde. E oggi ognuno di voi figli, ognuno di noi adulto è posto presso quegli stessi due alberi. Possiamo accettare la vita o rifiutarla, vedete? Così Dio proprio lo comandò all'esistenza, il mondo fu formato. Questo stesso pavimento è la parola di Dio. Questa cosa qui è la parola di Dio. I nostri corpi sono la parola di Dio. E tutto quello che esiste è la parola di Dio, vedete? Perché tutto ha avuto origine da Dio. Bene, signore, ora se non è giusto, se quello non lo chiarisce bene, tu puoi scrivermi un appunto, portalo in chiesa se vuoi. Bene, fratello Jimmy. Prima Corinzi 16, 22, spiega. Vediamo prima Corinzi 16, 22. Bene, signore, solo un minuto. Questi brevi studi nelle scritture potrebbero davvero aiutarci. Potrebbe rafforzarvi e rendervi uomini forti e potenti. 16, hai detto figliolo? Che sia, oh bontà divina, non so se riesco a pronunciare quel nome o meno, A-N-A-T-H-E-M-A-M-A-R-A-M-A-T-H-A. Qualcuno prenda un'altra Bibbia, vediamo come viene analizzato. Quello è un anate. Cosa dite? Sembra essere così.
What is it, Fred? Get another, somebody got another Bible?
Che cos'è, Fred? Prendine un'altra. Qualcuno ha un'altra Bibbia? Vedete se è là dentro.
Anathema. Well, what is an anathema? Now you got me.
Anatema. Ebbene, cos'è un anatema?
You know, Fred?
Ora ci sono. Lo sai, Fred? Qualcuno di voi tutti sa cos'è un anatema? Abbiamo un dizionario? Possiamo trovarlo proprio fra un minuto. Prendete un dizionario.
All right. While he's getting that one, maybe I can answer another. All right, sir.
Bene, mentre lo sta prendendo, forse posso rispondere ad un'altra. Bene, signore. Spiega, ho visto Satana come un fulmine cadere dal cielo. E vidi Satana cadere dal cielo come un fulmine. In Luca, e dove da una scrittura là, solo, ebbene, immagino sia ciò. Ho visto Satana cadere dal cielo come un fulmine. Ora mi limiterò a delineare gentilmente questo aspetto, e se non dovesse bastare, voi fatemelo sapere ed entrerò nei dettagli. Ricordate, noi lo prenderemo quando entreremo più avanti nella scrittura là, nel nostro studio, in quello. Sapete, Gesù, quello fu immediatamente dopo che Gesù diede ai suoi discepoli potere contro gli spiriti impuri, e loro andarono scacciando diavoli. Li mandò due a due ed egli disse: non andate dai gentili, ma andate piuttosto alle pecore perdute di Israele. E mentre andate, predicate quindi il regno del cielo e guarite i malati, scacciate diavoli e così via. Ebbene, allora, e poi tornarono gioendo felicemente. Ora, voi che avete fatto la domanda sapete dove si trova, vedete? Tornarono gioendo felicemente. Ed egli disse: non gioite che i vostri nomi, non gioite perché i diavoli vi sono sottomessi, ma gioite perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Egli disse: ho visto Satana cadere dal cielo come un fulmine. Vedete, la potenza di quella chiesa che avanzava aveva proprio sconvolto l'intero regno di Satana, vedete? Ed egli lo vide mentre cadeva dal suo posto, perché Dio aveva dato potere alla sua chiesa di andare a... Egli lo vide cadere come un fulmine dal cielo. Lui fu cacciato fuori dai luoghi santi ad ogni cosa, vedete? Tramite la potenza di quella potenza di quella chiesa, dell'ora vera potenza. Gesù disse: io vi do potere sugli spiriti impuri, vedete? E loro sconvolsero davvero il regno di Satana. Cosa potremmo farne oggi? Oh, lode al Signore. Bene, fratello Jimmy, forse ne hai un'altra. Spiega sangue ai freni del cavallo in Apocalisse. Le redini con il morso, l'Armageddon in Apocalisse. Ora, negli ultimi giorni siamo arrivati al punto in cui Tito nel 70 d.C. prese le mura di Gerusalemme e abbatte le mura di Gerusalemme. Affermano che ci fu così tanto sangue versato fra di loro, proprio 1 milione o più di giudei che erano dentro le mura, al punto che uccisero persino le donne, i bambini. Bene, era così grave che loro avevano rigettato lo Spirito Santo. Vedete, ora Dio, quando rigettarono Cristo e lo chiamarono Belzebù, egli disse: io vi perdono per questo, vedete, vi perdonerò. Ma disse: un giorno verrà lo Spirito Santo per fare la stessa cosa che egli stava facendo. Disse: una parola contro quello non sarà perdonata. Ebbene, cosa fecero il giorno di Pentecoste, quando videro quelle persone gridare, danzare e agire come se fossero ubriache, e gridare, acclamare e continuare così? Cosa dissero? Dissero: sono pieni di vino, sono ubriaconi, ogni cosa simile. Atti 2. E lì risero e li chiamarono di tutto. Cosa avvenne? Li suggellò fuori dal regno di Dio, vedete. E poi, quando arrivò quell'assedio di Gerusalemme, ora lo prenderemo in Apocalisse 7, torneremo proprio a ciò. Chiunque abbia fatto la domanda, torneremo proprio a ciò. E poi, e quando loro... Tito prese le mura, la storia dice su Giuseppe Flavio, i primi storici che camminarono ai giorni del nostro Signore Gesù, ed era un grande storico, disse che il sangue versino scorreva, sgorgava proprio fuori dalle porte così. Ne uccisero così tanti là dentro in una volta quando entrarono. Ora la Bibbia predice che negli ultimi giorni egli intrappolerà il cattolicesimo, il romanismo e tutte quelle cose altre, il comunismo e tutti insieme là nelle valli di Megiddo. Al punto che ci sarà un tale massacro fra loro, al punto che il sangue scorrerà alto fino al morso di un cavallo, le briglie di un cavallo, vedete? Quello è in Apocalisse, quello sarà in... Ma grazie sia al Padre Celeste, non penso che saremo qui per sua grazia, non ci saremo. Allora saremo in gloria, vedete? Quello sarà appena dopo che i due profeti hanno profetizzato nella battaglia di Armageddon. E quando queste nazioni gentili diventano così malvagie, continuano proprio, e la confederazione delle chiese e tutto questo si riunisce, e Dio porterà a casa la chiesa eletta fuori da ognuno, e tutte le vergini addormentate aspettano. Ora quel morso delle redini uscirà dalle vergini addormentate e tutti loro, in quel giorno, in passato, e il comunismo, quando si incontreranno tutti in quel luogo, e Dio disse che lì avrebbe supplicati come fece nei giorni passati, sapete, in quella valle. Ed ecco dove arriverà le briglie dei cavalli. Sei riuscito a trovare quella parola? Loro hanno... Oh, stanno ancora a guardare. Oh, è andata avanti. Va tutto bene. Cosa sono i tre spiriti impuri che uscirono da Apocalisse, uscirono dalla bocca del falso profeta e del dragone e così via? Ora lo prenderemo nel nostro studio. Ora vedete, i tre spiriti impuri sono tre ismi. Lasciate che lo simboleggi per voi ora e vedrete dove è iniziato. Dove è iniziato, vedete? C'era il comunismo, fascismo, nazismo. Erano spiriti. Il comunismo è uno spirito, esso viene su di voi, vedete, è uno spirito, e quello sarà qualcosa del genere, solo io, ciò non è veramente così, ma saranno tre spiriti proprio così, di cui erano in un certo modo precursore, ma certamente sapete dove è, nel cattolicesimo, vedete, ma io voglio prendere alcune cose su quello subito prima di dirlo, vedete, per essere certo di sapere cosa. Ma sono tre spiriti proprio come il comunismo, fascismo, e l'abbiamo esposto anni fa, sapete. Ricordatevi, ho detto che sarebbe una cosa che sarebbe avvenuta, sarebbe tutto finito nel comunismo. Ed ecco dove viene fatto. A quel tempo sarà allo stesso modo, vedete, saranno i tre spiriti impuri che usciranno. Ciò credo davvero in questo momento, solo per delinearlo gentilmente, se non vi dispiace, se io aggiungo qualcosa in più quando lo spiego, beh, dite: non l'hai spiegato del tutto laggiù quella sera, vedete, se lo faccio. Ecco cosa penso sarebbe. Credo sia uno spirito, la Vergine addormentata, confederazione di Chiesa, il giudaismo nel rigettare Cristo, i giudei che lo rigettarono e il cattolicesimo.
Because you see where it come out of the, it come out of the false.
Perché vedete da dove uscì dal falso profeta, vedete dalla bocca del falso profeta che era il papato, dalla bestia, vedete, e tutti quelli da dove è uscito, potete vedere le origini dove si trova. E questi sono i tre spiriti impuri che portano tutto il mondo ad Armageddon, vedete, sono quei tre spiriti impuri, poi lo mettete proprio con i tre guai. Ricordate, l'altro giorno l'ho appena introdotto, ho detto ci sono sette ultime piaghe, sette sugelle, tre guai e due, tre spiriti impuri, e quello passa attraverso ciò. Ok, ne hai un'altra, vero? Essa dice, che significato ha il fiume Eufrate attraverso la Bibbia spiritualmente parlando? Sì, il fiume Eufrate è sempre stato un grande fiume, perché il fiume Eufrate ha un grande posto nella Bibbia. Il primo luogo in cui troviamo che scorreva il fiume Eufrate era proprio attraverso l'Eden. La Bibbia dice che passava proprio attraverso l'Eden. La cosa seguente che scopriamo, il fiume Eufrate era anche un fiume che scendeva proprio direttamente attraverso Babilonia, lo stesso fiume, vedete. Il fiume Eufrate passa proprio attraverso Babilonia. Ora troviamo che l'angelo versò la sua coppa sul fiume Eufrate, lo seccò affinché il re del nord potesse scendere, e penso che ciò avverrà effettivamente alla fine del tempo, quando arriveranno ad Armageddon. Vedete, per entrarci devono scendere là attraverso l'Egitto e proprio attraverso quei paesi. Dovranno attraversare l'Eufrate per entrare là. Vedete, il fiume Eufrate scorre oggi, noi lo sappiamo, vedete, è il rio delle Amazzoni in Sud America, è il Nilo in Egitto, l'Eufrate è il... Oh, qual è l'altro? Ci sono due fiumi che si dirigono lassù alla sommità dell'Eden, e il fiume Eufrate, quando questo grande fece strada affinché scendesse. Vedete, facendo strada affinché il re del nord scendesse, il re, quello avverrà al tempo della battaglia di Armageddon negli ultimi giorni, vedete, quel fiume Eufrate. Erano tutte? Oh, no, erano tutte. Ora proprio nella mia mente, vedete, in merito a quello, cos'è questa persona se rigetta Cristo, e solo potreste cercarlo da solo nel dizionario, perché non è qualcosa che sarebbe, non lo pronuncerei chiaramente proprio qui ora, ma cercatelo e vedrete cosa significa ciò. Potreste proprio, in altre parole, ci sono due o tre punti nella scrittura a cui potrei riferirvi, cose del genere, come in altre parole, come disse re Nebuchadnezzar, ogni uomo che non si chinerà a questo così e così sotto il Dio di Daniele ogni cosa, che la sua casa gli sia tolta, i suoi figli, arsi la sua casa, reso un letamaio. Vedete, ci rendiamo conto di cosa sono quelle parole, vengono mostrate e dette in quel modo, ma se solo guardate nel dizionario ciò vi dirà proprio cos'è, vedete, cos'è quello. Ebbene, queste cosette sono illuminanti, io non ho posto molto su di esse, se loro, perché avrei dovuto restare e porre, perché vedete, voi tutti lavorate domani, andrò a Miami, se il Signore vuole, sono le 10:15 e non voglio trattenervi troppo a lungo, e penso che i miei piccoli stiano dormendo. E credo che anche i vostri lo siano, e quindi eccoci, e i piccoli diventano assonnati velocemente. Ma voglio dire che sono domande veramente, veramente buone, tutte davvero valide. Vorrei che se avessi un'altra serata di domande o qualcos'altro al tabernacolo che tutti voi, se lo menzionassi quel mattino, mi dareste quelle domande in modo da poter prendere un po' di tempo per studiarle. Come sapete, proprio alla mano, poi si inizia a parlare, sono una persona che davvero prende troppo tempo su qualcosa. E qui notate la mia tecnica nel predicare, ecco perché rimango là quasi tutto il giorno, vedete, predico troppo a lungo. Ma avete notato Billy Graham? Ora Billy Graham è un predicatore preparato ed è un uomo importante. Billy Graham dispone proprio là il suo testo. Tornerà indietro qui e continuerà proprio a colpire su quel testo proprio, sempre del continuo. Egli non lascerà quasi mai scendere la sua voce, continua proprio a colpire su quel testo, vedete? E come lo Spirito Santo lo fa predicare, vedete? E la sua tecnica nel fare ciò, ecco come lo fa. Charles Fuller, molti di voi l'hanno sentito, è un anziano meraviglioso. E così Charlie Fuller è come un commentatore della Bibbia, gli piace insegnare come fa le cose, sapete, tutto il resto. Egli proprio lo pone in Cristo, un grande insegnante. Notate cosa fa, non predica, insegna soltanto. Ebbene, ora se notate il modo semplice che ho, io pongo qui un testo qualsiasi, sia il mio testo, vado qui molto indietro e prendo il mio contesto e lo porto qui e lo metto proprio in linea con il mio testo. E poi torno qui e prendo qualcos'altro e lo porto qui e lo dispongo qui e torno qui e prendo qualcos'altro finché porto tutto qui correttamente e poi lo porto alla conclusione sul testo proprio tutto in una volta. È il motivo per cui ero solito tenere questi piccoli sermoni che cercavo di predicare. Certamente mi siete stati vicino a lungo e sapete che non sono un predicatore, ma come credi tu questo? Parla alla roccia, venite a vedere una donna. È tutto così, sapete, solo tre brevi parole. Solo edifico tutto attorno alla donna, al pozzo, ciò di cui si trattava, e poi colpisco proprio alla fine. Allora vedete, venite a vedere un uomo, venite a vedere un uomo e parla alla roccia. Prendo Israele, li espongo e vedo, prendo il mio contesto e lo pongo qui in linea con il mio testo senza mai toccare il mio testo. E avete notato poco fa nello spiegare questo, appena poco fa, la stessa cosa su quel romano, vedete, dicendo, crede al Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Vedete, quella è la domanda, essere salvati, vedete, sono tornato indietro e ho preso tutto ciò che era e l'ho tirato fuori e sono tornato indietro e ho preso Giobbe e tutti loro, l'ho portato qui sulla strada e poi lo faccio scendere. Ecco cos'è, è fede, vedete, Giobbe usò la fede, il romano usò la fede e ci è ordinato di usare fede in ogni cosa. Vedete, proprio penso che in quel modo, se io facendolo a mio modo, se posso rendere abbastanza interessate le persone ad ascoltare quello che si sta cercando di edificare, allora tengo il mio testo principale come ultimo punto e poi lo introduco. Allora dito, il resto di ciò si apre, perché vedete, lo vedete, vedete. Voi solo voi allungate la mano qui e c'è un filo in sospeso, lo tirate dentro e il problema è che lascio troppo filo in sospeso così io, che io non prendo. Ebbene, è stato davvero bello da parte di tutti voi venire qua giù e sedervi a parlare con noi e tutto il resto, e lo apprezzo. E voglio dire ancora con tutto il cuore, intendo questo con tutto me stesso. Non mi sono mai reso conto di quanto grande sia ciò che voi pagate. Io proprio, se non fosse per vedervi e non fosse per amor vostro e le cose che faccio, direi, non predicherò un'altra volta in quel tabernacolo. Vedere tutti voi dovete guidare 1500, 1800 miglia al viaggio per venire e ascoltare un servizio. Ora apprezzo quella grande lealtà, eppure penso a quello che state facendo, vedete. Io confido in Dio che ognuno di voi nella terra oltre il fiume, voi e i vostri figli, i vostri piccoli e tutti, che io vi vedrò dall'altra parte, spero di esserci, io confido di esserci. Ora vedete, ognuno di voi, possa nessuno dei vostri figli essere perduto, nessuno di voi perduto, possiamo tutti essere là in quel giorno e persino la nostra sorellina di là, la piccola signora di colore di là che lava i piatti di là nell'altra stanza. Io ricordo un giorno qua giù parlando a quella donna, credo, è la stessa donna, è suo marito, credo di averlo incontrato là una volta o no, un ragazzo che lavora per voi, sembrava essere un individuo per bene. Io spero proprio che ci incontreremo tutti là dove noi non ci saranno delusioni, non si rimarrà svegli tardi la notte perché non ci sarà notte. Oh, fratello mio, sorella, se solo potessi spiegare in qualche modo che cos'era quella mattina quando ero sdraiato là accanto alla mia mogliettina. E lui mi sollevò da quel letto e mi portò lassù e mi fece guardare oltre la cortina. Se solo ora potessi avere il potere di spiegarvi che aspetto aveva e che cos'era. Li vidi tutti là ed erano tutti giovani e io non potevo riconoscerli. Vedete, stavano venendo tutti da me, abbracciandomi e tutto il resto, ed erano esseri umani, vedete. Non erano qualche piuma come un... Dicono che un angelo... Non penso che un angelo abbia piume, sebbene loro proprio lo dicano, vedete. Ma un angelo è un messaggero, poiché la parola significa un messaggero, quindi non penso abbiano piume e cose del genere. Ma è proprio, erano tutti là ed erano tutti felici. E non erano, non potevano essere nient'altro che felici. Se non ci fosse altro che quello, io vorrei, ci ripagherebbe di tutto il correre le cose che facciamo. È tutto così. Ma voglio dire questo, che credo anch'io che la Bibbia disse negli ultimi giorni verrà una carestia nel paese. E quella carestia non sarà per pane e acqua, ma per udire la vera parola di Dio. E le persone correranno dall'est, dall'ovest, da nord e sud, cercando di ascoltare la parola di Dio, e stiamo praticamente vivendo proprio in quel giorno ora, vedete, quando, non disprezzando qualcuno, vedete, non disprezzando le nostre chiese, no signore, ma se sapete, credo che nei pulpiti di molte di queste chiese abbiano uomini eccellenti, uomini buoni, veri uomini di Dio. Ma hanno timore che se dicono qualcosa che è contrario a quello che dice l'organizzazione, allora saranno cacciati fuori, allora saranno lasciati nel freddo. E credo che ciò di cui l'uomo ha bisogno è coraggio, lo credo, ebbene, credo che Dio vuole prendere qualcuno e fare un esempio per mostrare che Egli si prenderà cura di loro, senza riguardo della loro organizzazione. Quindi ecco cosa io sono, spero che Egli faccia con me, mi aiuti per farmi. E, se io, e ascoltate, cristiani, se mai una volta, io vi incarico davanti a Dio e agli angeli eletti che lo facciate. Se qualche volta vedete che sto facendo qualcosa di sbagliato, non volete per favore venire a dirmelo, perché io vi amo troppo per non vedervi dall'altra parte, so che ci andrete, così io venite a dirmelo. Se mi vedete nell'errore qualche volta, qualcosa che faccio che non è giusto, qualcosa che porrebbe una pietra d'inciampo sul vostro cammino. Ora, ci sono molte volte, vado qui attorno e rido e scherzo e dico delle cose. Cosa sto cercando di fare? Sto cercando di far uscire un po' di quella sensazione di tensione in me, vedete? Solo non è che io voglia farlo, vedete? Non è neanche che io voglia ridere o e venire qua giù e trovare il fratello Welch, così da potergli raccontare una cosa o l'altra in merito. O al ragazzino, un ragazzo di colore là fuori, e ha preso un pesce e il guardiano l'ha trovato e lui ha detto che stava prendendo esche per tartarughe e come qualcosa di simile, sapete? E il piccolo, quando quel piccolo predicatore mi disse, stavo dicendo alla ragazzina oggi del piccolo barboncino che fefefifi, vedete? E come, per cosa lo faccio? Per ridere, far ridere me stesso, per tornare me stesso. Quando salite oltre questo reame mortale, in quei reami lassù, vi tiene in tensione, sapete cosa intendo, e poi pensate solo, eccolo, pensate soltanto, con questo ministero, ricordate di cosa dovrò rispondere? Non solo per Tifton, Georgia, non per l'Indiana, non per gli Stati Uniti, ma devo rispondere davanti al mondo per un ministero mondiale, vedete? Devo rispondere ai pagani, devo rispondere a Dio per i pagani piuttosto, vedete? E quando arrivo a casa e penso, ebbene, credo, come l'altro giorno lassù e sono diventato così teso e ho detto io proseguirò, terrò un'altra riunione e proseguo, tengo un'altra riunione. E all'improvviso sono così teso, io devo andare a caccia, devo andare a pescare, devo uscire con qualcuno, io devo fare qualcosa, perché sono un uomo, solo un essere umano, vedete, questo è quanto, lo comprendete? Ma se mai pensate che io vada da qualche parte fuori strada con ciò, venite a dirmelo, lo fermerò, ragazzo, come una conchiglia di... Non importa cosa avvenga, perché io voglio che comprendiate. Non ho segreti, tutto quello che so lo sapete anche voi, vedete? Tutto quello che il Signore mi ha mostrato, che Egli mi permetterà di dire, l'ho detto, e non trattengo nulla, e la mia vita è aperta, sapete cosa sono, e di cosa sono fatto, e sono proprio... Cerco di vivere ogni giorno lo stesso per quanto mi è possibile. Certamente molte volte mi vedete quando sono malinconico e mi sento male, stanco, affaticato o qualcosa del genere. E certamente io quello seguo il ministero, sapete? Ve ne rendete conto? Voi, se guardate indietro attraverso le pagine del tempo, vedrete che uomini di quel genere hanno agito così. Tutti noi ne abbiamo, ma il fatto è, vogliamo comprenderci l'un l'altro. Mi rendo conto che anche voi avete i vostri alti e bassi. Non sono l'unico ad averli, voi li avete. Quando avete i vostri, io cercherò di comprendere. Quando i miei, cercate di comprendere. E quando sono oltreoceano, da qualche parte lontano, in una riunione da qualche parte, i diavoli sono dappertutto ammassati a sfidarmi e tutto il resto. Ebbene, tutti voi ricordate, solo pregate per me. Lo farete? Possiamo rivolgere una piccola parola a Lui ora? Padre Celeste, è stato glorioso stare qui e parlare a questo gruppo di figli lavati nel sangue. Mi rendo conto stasera che mi trovo proprio come San Paolo fu molti anni fa, piccole riunioni in casa dove andavano. E Paolo andò da Aquila e Priscilla, e come devono aver avuto riunito le persone, e lui andò a Roma e fece affittare una casa e ricevette quelli che entrarono. E qui stasera le persone che vengono al tabernacolo e le persone che sono guidano per tutte queste miglia, a cui ho cercato proprio di dire quanto apprezzo ciò. Signore, non ho neanche parole con cui posso dirglielo quanto li apprezzo, ma Padre, prego che tu faccia loro sapere nei loro cuori cosa intendo. E caro Dio, se per favore, prego che tu risponda alla mia preghiera per loro, salvali tutti, Signore, possa non essercene uno perduto o una della loro famiglia perdute, possano tutti loro essere là. Prego per i loro piccoli, penso a questo bambino qui in grembo a suo padre e sua madre seduta che osserva e pensa ai giorni che devono venire. Se ci sarà un domani, come posso sapere se quello stesso bambino porterà il Vangelo? Dio, prego che tu benedichi il ragazzino, tutti gli altri, le ragazzine e i ragazzini, sì, con tutti loro. Sì, con il fratello e la sorella Evans che hanno aperto la loro casa, casa di preghiera. Sì, con noi ora, perdonaci dei nostri peccati. E Dio, se mai si ammaleranno e dovranno chiamare, Dio, fammi vivere una vita tale che credano che tu mi ascolterai. E poi ascoltami quando prego per loro, Signore, concedilo. E ascolta quando loro pregano per me, perché ho bisogno delle loro preghiere, Padre. E ogni volta che pregano per me, vorrai ascoltare, Signore? Quando prego per loro, ascolta, Signore. E insieme ti serviremo per tutta la nostra vita. In quel grande giorno speriamo di salire nella tua casa un giorno. E quando busseremo alla porta, non vorrai farci entrare, Padre. Fino ad allora veglia su di noi e benedicici. E tienici sempre fedeli. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie mille, gente, mi dispiace avervi trattenuti qui fino a quasi le 10:30. Questo piccolino sdraiato qui, un piccolo soldato addormentato. Quanti anni ha? Come stai, sorella? Non so se ti ho stretto la mano quando sono entrato o meno. Ebbene, è bello vederti di nuovo. E tu, fratello Willy? Fred, immagino che partirai al mattino a tornare verso la casa. Porterai indietro il mio alligatore? Ti vedrò a casa, fratello Woody. Il Signore ti benedica. Tu, fratello Scott, è stato bello vederti di nuovo, fratello. Credo di averti visto prima da qualche parte. Non è vero? Pensavo di sì. Il tuo volto è familiare. Fratello Wine, il Signore ti benedica. Penso ancora che dovrei riempire il tuo serbatoio di benzina per scendere 80 miglia per portare anche questo ministro. Ti benedica, figliolo. Ti benedica, sorella. È tutto il mio scherzare con te. Sto solo scherzando. Sai che è così? Dio ti benedica, sorella Evans. Quella è stata davvero una buona colazione, cena e la vostra buona ospitalità. Ricordate, Gesù disse questo in quanto l'avete fatto al minore. Ora egli non disse, ma in quanto l'avete fatto al più grande, vedete? Vedete, quello sarebbe qualcun altro, ma in quanto l'avete fatto al minore, vedete? Quello sarei io, quindi l'avete fatto a me. Bello vedere di nuovo anche te, sorella. Dio sia sempre con te. Io, oh mai, come potresti dire che non è tua madre? Ti assomiglia così tanto. È bello vederti, sorella, credo tu sia la moglie del... questo giovane là, e sei il fratello Scott. Siete tutte sorelle? Ebbene, pensavo foste sorelle, certamente. Bello vederti di nuovo, rimani di buon cuore, fratello mio. E dite, forse questa è una nuova, non ho notato questa ragazza qui. Oh, ebbene, sono felice di incontrarti, sorella, il Signore ti benedica. Bello vederti, sorella, lui sarà buono per qualcosa, prendilo comunque. Dio ti benedica, fratello. Fratello Evans, Dio sia con te, ragazzo. Ora, cara, se prenderai i nostri piccoli faremo meglio ad andare. Dio ti benedica, fratello mio. E vi dico, prima di andare alziamoci in piedi e cantiamo quel piccolo cantico. Canterete una piccola strofa con me così? Va bene?
By his counsel I uphold you, with his sheep securely hold you. God be with you till we meet again, till we meet.
Ecco come facevamo nelle piccole riunioni di preghiera una volta, prendiamo le mani uno dell'altro proprio attorno così, vedete? Cantiamo questo piccolo inno, facciamo un piccolo cerchio insieme, ecco il modo, vedete? Avete proprio un contatto uno con l'altro in quel modo, ora cantiamo. Conoscete questo piccolo cantico?
Thank you.
Ora con i capichini ripetiamo proprio quella preghiera modello. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria per sempre. Amen. Dio vi benedica tutti, ora finché ci incontreremo ancora. Fratello Welch, ci intendi dire che hai tutto quello sul nastro laggiù? Ebbene, vorrei che tutti voi veniste in Florida con noi, se piace il Signore. Io vi dico cosa sto facendo, sto cercando di portare fuori i bambini, vedete, non sono riuscito a finire la loro vacanza, la loro nonna ha avuto un attacco di cuore e siamo dovuti tornare. Così quindi li porto in un certo modo a finire la loro vacanza, perché devono iniziare di nuovo a scuola subito. Così li porterò da qualche parte domani, forse giù a San Petersburgo da qualche parte. Devo tornare forse prima di domenica. Oh, sì? Ebbene, vorrei andare a vederli. Ecco, sì. Ora, non sono ancora stato nel museo. Quello si trova... Cos'era? Il museo Ripley. Ed è a San Petersburg? A giù a San... Intendo invece a San Augustine. Sì, vado qui, Jacksonville, e dove vado prima, non è vero? Sì, indietro, perché ho girato questa cosa da questa parte a Jacksonville e poi vado attraverso la Cross, e dite, è verso quella direzione? Way Cross, Il tabernacolo è orientato verso est e ovest, l'ho costruito. Quando si arriva dal davanti, sapete dove l'ottava strada scorre in questa direzione? Allora andate proprio verso est, vedete, poi se vi alzate. E quando predico verso ovest, e vedete ora, lo faccio in modo che l'altare sia ad est perché Gesù verrà da est. E poi quello mi lascia l'altare. Ci chiniamo sempre a est, vedete? Ebbene, di solito non so, è proprio ciò che ho sempre fatto, lo vedo nella Bibbia, loro di solito l'ha impassato. Daniele disse che andò e aprì le finestre, sapete, ogni cosa simile pregò verso est. E così ho notato nel vecchio tempio di Mosè, penso fosse rivolta ad est, l'altare lo era, e così. Certamente Dio vi ascolterà ovunque siate, vedete, in ogni caso. Sì, Signore, bene, ora ho visto un tempo in cui ho pregato ogni cosa, io proprio non vengo confuso, vedete. Solo arriva la cosa. Ma ora se non sto attento a qualcosa del genere, scendo subito ed inizio io proprio. Ci sono due, un luogo che conosco che non riesco mai a disporre correttamente, tuttavia so dove si trova ed è giù dalla nonna Cox. Posso scendere là e non riesco proprio a non sbagliare, ci sarà qualcosa. Mi sembra come che un giorno accadrà là. Vado proprio qui a questo cancello e ciò, quello è proprio più a sud possibile girando alla mia destra. Ma non lo è, vedete, non lo è, è viceversa, vedete, io proprio... E se entro nei boschi, ora come se mi perdessi qualcos'altro e poi se mi girassi, ora se divento tutto eccitato, ebbene io non posso farlo, vedete. Ma se solo rimango fermo alcuni minuti e dico, Padre Celeste, aiutami, e fratello, posso proprio indirizzare questo a te proprio così facilmente, è così. Una volta uscì da là con il fratello Wood e la sorella Wood, stavamo uscendo da Chattanooga, e il fratello Wood stava guidando, immagino sia la 41, proprio tornando indietro così, io ero così stanco, e mi distesi dietro dopo il servizio, e mi stesi là dietro e mi addormentai sul retro della macchina, mi svegliai dopo un po' e mi alzai e dissi, nebbia, non si poteva quasi vedere la propria mano davanti a sé, e dissi, ehi, fratello Wood, stai andando nella direzione sbagliata. Disse, vedete, ero appena uscito da quella riunione. Lui disse, oh no, disse, sto andando io, disse, sto facendo la 41. Dissi, ma stai andando a sud. E disse, ora come puoi dirlo in una nebbia simile, vedi? Non puoi neanche vedere la strada. Dissi, ma tu sei, posso dire proprio ora che tu stai andando a sud. Lui disse, no, guardala, quella è la 41. Dissi, ma non è giusto? Ebbene, guidammo per un po' e lui continuò a discutere con me che aveva ragione, disse proprio, rimarrò proprio sulla 41 andando a Memphis. E disse, osserva soltanto, ed entrammo nella stazione di riferimento e dissi, quanto è lontano Memphis? Disse, devi girare, ragazzo, sei in Georgia. Disse, torna indietro da questa parte, quindi andavamo proprio, sì signore, ebbene, se non notate... E ricordo una volta, ero perso su nelle montagne ed ecco quando io pensavo di essere un guardaboschi troppo bravo per potermi perdere, ma mi ero davvero perso e mia moglie era con me, Billy Paul era un bambino. E loro li lasciai e andai a caccia di orsi, vedete, e stavo cercando un orso e là mi imbattei in un grande cervo maschio, sparai a questo cervo e pensai, ebbene farei meglio a tornare indietro, so che sarei sceso su negli Adirondack. E salì sulla montagna così e dio qualcosa attraverso la strada ed era un leone di montagna e tirò indietro le orecchie e lui, appena prima che lui sollevai il mio fucile abbastanza veloce da sparare, se ne andò, vedete. E Medel non era mai stata nei boschi in vita sua, vedete. Beh, era in quel periodo di luna di miele, vedete. E ne avevo fatto una bella allora, vedete, allo stesso tempo in cui mi sono sposato. Allora potevo, sapete, la portare in luna di miele e andare a caccia allo stesso tempo, vedete. Così, io pensai, ebbene, ora come ci sono arrivato? Io e salì da questa parte e mi girai, andai là e arrivai ad una sporgenza e scesi attraverso una piccola buca. Sapevo di essere in basso, verso i giganti da qualche parte, verso la parte canadese, ma non sapevo proprio dove fosse. E arrivò una tempesta all'improvviso, sapete, quelle tempeste di neve, e oh, la nebbia era così bassa che non potevate neanche vedere la vostra mano davanti a voi. Ed ecco quando voi, in quel paese, fareste meglio a sedervi se non sapete dove vi trovate. Perché morirete proprio, la vedete, prendetevi proprio un posto e rannicchiatevi e prendete qualcosa da mangiare. Aspettate un giorno o due finché la tempesta sarà finita e poi uscite e vedrete dove vi trovate. Quindi non potevo rannicchiarmi, era nel bosco e non era mai stata nei boschi prima, in un piccolo riparo, senza neanche una porta proprio. Sapete, era un piccolo riparo così, io ero là in quella condizione, mai presi, andai a destra, iniziai proprio così, pensai, beh, mi sono girato qui, da qualche parte, ritornai dritto dove avevo sparato al cervo, me ne andai di nuovo e dissi, devo trovare la mia via d'uscita da qui, mia moglie e il bambino moriranno nei boschi, vedete. Stava diventando freddo e quella nebbia spinta a forza, poiché sarebbe stata neve proprio in poco, vedete, e mi avviai di nuovo e tornai di nuovo dal cervo, lo feci tre volte, bene, allora capii, dissi, bene, io sono da qualche parte, vedete, ora l'indiano lo chiama il percorso della morte, siete in un luogo piano e camminate in cerchio, vedete, ora con una bussola non lo fareste, vedete, ma state camminando in cerchio, l'indiano lo chiama, siete nel percorso della morte, vedete, perché allora diventate frenetici. Ecco quando perdono la testa e iniziano a correre, gridando ad ogni cosa, finché alla fine cadono da un rupo o qualcosa e vengono uccisi, o si uccidono. E poi io ricordo di aver detto, ebbene, andrò proprio dritto, io devo prendere, divenni piuttosto delirante, pensai, siediti, ebbene tu vecchio sciocco, sai che non ti sei perso, tu non puoi perderti, vedi, e continuai a dirlo, ebbene quello, vedete, ciò non c'era proprio, quando c'è qualcosa che non c'è non potete fingerlo, sapete, proprio come così dissi, ebbene non mi sono perso, so esattamente dove sono, certo, sono venuto proprio in questa direzione, è esattamente giusto, andando avanti, parlando a me stesso così, sapete, e proprio sudando il più possibile. Ora se fossi stato da solo sarei proprio andato da qualche parte e mi sarei ritirato in un posticino e avrei aspettato finché la tempesta fosse finita, forse un giorno o due, ma sarebbe andato bene, mi sarei preso un pezzo del mio cervo e l'avrei lasciato passare, vedete? Ma non potreste farlo, e la moglie nei boschi, è mai stata nei boschi, ebbene, sarebbero morti quella notte, non sapevano come prendersi cura di se stessi nei boschi, vedete? Così pensai, stavo proseguendo là e sentii qualcosa dire, io sono il Signore, un aiuto sempre presente in tempo di distretta, continuai a camminare. Pensai, ora sto diventando delirante, vedete, sto pensando di sentire cose. Questo eravamo appena sposati 20 anni fa, continuai ad andare così ed essa disse, io sono il Signore, un aiuto sempre presente nel tempo di distretta, e lo disse 3 o 4 volte. E dopo un po' mi fermai e pensai che o sono fuori di me o il Dio Onnipotente ha misericordia di me. E mi inginocchiai e posai il mio fucile e dissi, Dio, confesso di essermi perso, vedete, dissi io mi sono perso e tu, io mai, non posso mai uscire da qui, pensavo di essere un guardaboschi troppo bravo per potermi perdere, ma dissi, sono completamente confuso, non c'è modo, mi ero agitato, vedete, quindi non c'è affatto modo che io trovi la mia via d'uscita, io non mi merito di vivere, Signore, ma mia moglie e il bambino sì, vedete, quindi aiutami a raggiungerli in modo che non muoiano nei boschi, dissi, non mi merito di vivere, ma loro sì, E dissi, se solo mi aiuterai te ne sarò molto grato. Mi alzai e dissi, ora porrò il mio volto proprio in questa direzione, so che andrò dritto verso dove ho lasciato me degli altri, ma io stavo andando proprio in Canada, vedete, nel percorso della morte, vedete, andando dritto in Canada. E partii così all'improvviso, sentii qualcosa fare una mano, pensai, chi è? E alzai lo sguardo e appena in tempo per guardare indietro e la nebbia si era diradata abbastanza da farmi vedere la cima del Monte Hurricane e loro erano accampati appena sotto il Monte Hurricane. Ebbene allora rimasi proprio là e piansi come un bambino, lodando Dio, sapete, per avermi aiutato. Poi dovevo dirigermi in quella direzione e divenne buio e cervi altro saltavano davanti a me. Ma non aveva, dopo che diventò buio, conosco il ranger di, da questa capanna del ranger che è proprio là vicino a quel riparo, ma era chiusa a chiave. E poi quelle sono 25 miglia dalla casa più vicina a quel punto, vedete. E poi quassù sul monte qui vicino alla capanna del ranger e poi avanti fino alla torre lassù sulla grande cima. Ebbene, sapevo di essere da qualche parte sulla cima. Ma quei monti sono molte miglia di circonferenza, sapete, 30-40 miglia, 50. Là attorno al monte, e così pensai, ora se solo potessi toccare quel filo che scende dall'altra parte. Lui ed io lo avevamo disposto per una chiamata, sapete, attaccandolo agli alberi e scende nella sua stazione, poi si comunicava dalla torre, sapete, giù alla stazione, così lui sarebbe venuto in pochi giorni per andare a caccia di orsi con me. E si fece notte, allora non potevo vedere, sapete, e comunque buio, divenne buio in circa 30-40 minuti ed erano solo circa le 2 o le 3 del pomeriggio, ma tenevo la mano alzata così e camminavo e lo prendevo, tenevo il mio fucile in questa mano e camminavo, sapete, sapevo che quel filo è alto circa così, dove lo avevamo attaccato in continuazione sugli alberi. Pensai, se solo potessi toccare quel filo, e toccavo un ramo così, sapete, pensai, no, quello è un ramo, vedete, ci provavo di nuovo. Poi quando cambiavo il braccio mi doleva, lo tenevo alzato così a lungo, cambiavo e mettevo qui il mio fucile, tornavo indietro di un paio di passi, sapete, per essere sicuro di non averlo superato, vedete, era vicino e così. E fratello proseguì e si fece buio pesto, sapete, avevo camminato circa un'ora in quell'oscurità e la mia mano toccò quel filo, lo sentii. Ebbene chinai semplicemente il capo e iniziai a piangere, sapete. E pensai, Signore, proprio alla fine di questo filo aspettano mia moglie ed ogni cosa, vedete, pensai, è così. E rimasi là e tenni il capo abbassato e lo ringraziai, perciò pensai, sì, Signore, ho la mano nella tua, è una corrente, un filo. E proprio alla fine di questo filo che ora tengo nel mio cuore c'è tutto ciò che mi è caro, vedete, tutti i miei cari, mio Signore, mio Salvatore, tutti quelli che mi sono cari si trovano alla fine di questo filo. Così non lasciavo che la mia mano si staccasse da quel filo, seguivo quel filo proprio lungo la montagna, sebbene ci fosse un piccolo sentiero mezzo distrutto là dove salivamo, sapete, ma non mi fidavo di quello, tenevo solo il filo. Quando arrivavo ad un albero passavo da sempre proprio attorno all'albero, lo toccavo di nuovo, passavo all'albero dopo e poi lo prendevo di seguito. Circa 3 miglia giù dal monte scesi là in media, era quasi isterica, sapete, proprio una tale situazione, ma eccolo, vedete, non c'è niente, nessuna sensazione come essere perduti. Che ne è di perdersi, essere persi nei boschi, ma che ne è del perdersi da Dio? Ebbene, Meda, vieni cara, il fratello Welch deve andare a lavorare, Banks e gli altri probabilmente inizieranno presto e tutti questi altri fratelli vogliono andare a lavorare e le nostre sorelle devono lavare i bambini e... Grazie. Se vi è piaciuto metà di quanto è piaciuto a me parlare con voi, è stato meraviglioso. Fratello Welch, grazie anche per quel bel momento questo pomeriggio che abbiamo avuto là fuori con l'avermi portato là fuori in quelle paludi di alligatori. Sorella, a tutti voi, di certo vi ringrazio per quella bella cena. Oh, my. Hai anche una bambina lì dentro? Ha dei capelli bellissimi. Ho notato che avevi i capelli platino, davvero biondi, sembrano dorati. Quelli sono davvero belli. Voglio fare un commento anche sui tuoi capelli, sorella. So che è meglio. Credo che tu fossi solita a portare i capelli corti, non è vero? Circa verso le tue spalle, tagliato un po' o qualcosa, vero? Sì, io, ebbene, sembrano davvero belli ora, vedi? Stavo notando queste, tutte queste donne qui con i capelli lunghi e tutto il resto sembra potrebbero avere un bel aspetto in un modo o nell'altro, sapete, se avessero capelli corti o meno. Ma sembra proprio così, sapete cosa intendo, solo forse sono solo io, ma... Ecco quella ragazzina, è un po' timida, vero? Posso portarlo, cara? Dove si trova? Oh no! Avete sentito che me l'ha detto? L'avete capito? Ha detto che dovevamo aspettare che Becky venisse, ma ha detto non significa che deve andare là e ricominciare a predicare.
Cookie with her little ponytail hanging down there too, little strawberry blonde. And...
Non anche quella ragazzina dei bei capelli, cara. Lei è una dolcezza con la sua coda che scende là. Una piccola bionda ramata. E... No, sapete, uscirò e vedrò se quella vecchia... Farò partire quella vecchia Cadillac se posso, fratello Welch. Io, scusatemi solo un minuto e vedrò se posso. A volte tossisce un po' e abbaia, sapete,